Tu veux?
Buonasera a tutti, e benvenuti sotto i consiglieri presenti, signor Sindaco, la dottoressa Brighenti che ci assiste in questa seduta con un unico ordine del giorno da trattare, che è l'approvazione del bilancio di previsione. Un saluto anche alle utenze collegate in diretta audio streaming dalle abitazioni. Prima di cominciare faccio l'appello ai presenti. Allora, Casa Grande, Susanna.
Presente.
Concin Mariano, presente. Dal Fovo Michele.
Presente.
Dalla Brita Danilo.
Presente.
De Virginio Giorgio. Presente. Franzai Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Girardi Cristian.
Presente.
Caseman Alessio.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pelegatti Matteo.
Presente.
Concador Rosa.
Presente.
Taita Andrea.
Presente.
Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Zenari Carlotta.
Presente.
Quindi siamo tutti presenti, e prima di procedere procedo alla nomina di due scrutatori. Vedi come mi sorride. Allora, propongo la consigliera Casagrande e il consigliere Dalla Brida. Siete d'accordo?
Era sorridente,
ma... Ok, allora diamo inizio all'ordine del giorno, che questo è l'unico punto che prevede l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 relativi ai allegati e della nota di aggiornamento del DUP 2023-2025. Lascio quindi la parola all'assessore competente, assessore Martinati.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con la predisposizione del bilancio di previsione, l'amministrazione individua, come sapete, gli obiettivi da raggiungere ed approva i programmi di spesa che vincoleranno la stessa nel triennio 2023-2025. Come sappiamo, il DUP ha sostituito tutti i documenti di programmazione. Il sistema contabile, che è stato introdotto nel 2021, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento propedeutico alla formulazione del bilancio di previsione e che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio. Nella sua formulazione strategica e operativa rappresenta pertanto una guida sia per gli amministratori sia per i dirigenti comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni ed attività a quanto in esso contenuto. Come anticipato, il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, con un orizzonte temporale pari quindi al mandato stesso. È costituita da una prima parte che descrive lo scenario economico internazionale, nazionale e provinciale e lo scenario di riferimento con dati relativi alla situazione socio-economica del territorio, alla popolazione, ai servizi e alle partecipazioni societarie. La seconda parte invece è relativa alle strategie di programmazione ed individua le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'amministrazione, da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità, oltre che gli strumenti per rendicontarne il proprio operato. Passando alla sezione operativa, questo ha un contenuto più prettamente programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nell'apposita sezione del DUP. Essa individua per ogni singola missione i programmi che l'ente intende realizzare e per ogni programma gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, definendone gli aspetti finanziari della manovra di bilancio. La sezione operativa si struttura anch'essa in due parti. Nella prima parte è descritta la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, gli obiettivi in ambito sociale e della famiglia, il tema della sicurezza del territorio, le funzioni del corpo di polizia locale, le iniziative legate alle attività sportive, alle attività storico-culturali, all'agricoltura e all'ambiente, quelle in ambito promozionale, turistico, del commercio, dell'artigianato e dell'industria, il progetto di innovazione tecnologica e transizione digitale, nonché il programma delle assunzioni del personale. Nella seconda parte, invece, si evidenziano gli impieghi e le risorse, nonché le modalità operative che l'amministrazione intende porre in atto per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello strategico. Gli obiettivi operativi costituiscono obiettivi vincolanti per i successivi atti di programmazione, in attuazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione che accompagnano l'attività amministrativa, suddivisi per ogni direzione, missione e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'ordinamento contabile. In questa sezione si riportano di seguito gli obiettivi operativi annuali e triennali e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli stessi. Venendo alla manovra tributaria, l'amministrazione ha sostanzialmente confermato la politica fiscale adottata negli anni precedenti, intendendo mantenere invariate nel bilancio 2023-25 le previsioni in entrata dei trasferimenti compensativi e del gettito INIS, considerato peraltro che non sono previste introduzioni di norme regolamentari che possano incidere sulle entrate complessive dell'imposta. Quindi, considerata sulla sostanziale conferma della politica tributaria IMIS, il Comune non ha adottato alcuna deliberazione per il periodo d'imposta 2023, intendendo automaticamente prorogate le decisioni assunte con la delibera del 2019, la delibera consigliare numero 8 del 12 febbraio 2019, avente ad oggetto l'imposta immobiliare semplice, l'IMIS in sostanza. Ricordo che con quella delibera si approvò l'estensione dell'agevolazione dell'aliquota ai fabbricati concessi in comodato ai parenti in linea retta di secondo grado, inizialmente prevista soltanto per i parenti in linea retta di primo grado. L'aliquota al 3 per 1000 è rimasta tale. Per quanto riguarda invece l'area edificabile, viene riportata, non vi sono modifiche, la delibera è quella aggiornata dalla Giunta Comunale, la delibera numero 237 del 23/11/2021. Trovate comunque le delibere in allegato al bilancio di previsione. Come sappiamo, l'imposta immobiliare semplice rappresenta una delle voci più importanti delle entrate del bilancio comunale. Nei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione si è iscritto uno stanziamento di entrate pari a 2.560.000 euro per appunto ciascun esercizio. Si conferma attualmente il versamento in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2023. Per quanto riguarda l'evasione tributaria e il recupero della stessa, l'attività di recupero dell'IMU si è conclusa già nel 2019, anno di prescrizione dell'ultima annualità in vigenza. Nel 2023-25 dunque l'entrata accertata IMU sarà nulla. Nel triennio 2023-25 invece proseguirà l'attività di controllo sull'IMIS e nel bilancio di previsione trovate stanziati per appunto il recupero dell'IMIS 52.700 euro per il 2023 e 25.200 per gli anni 2023 e 24-25, scusate. Imposta sulla pubblicità. Come sapete, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla società ICSRL. Ricordo che dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal canone unico patrimoniale. Il canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Il servizio di accertamento e discussione dell'imposta sulla pubblicità è stato affidato appunto a ICA SRL fino al 31/12/2023, la quale corrisponde al Comune un canone fisso pari a 36.100 euro. Per quanto invece riguarda le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati, vengono confermate le agevolazioni già in precedenza incrementate. Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a ASIA, che procede altresì all'applicazione e riscossione delle tariffe nel rispetto della convenzione e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Ad oggi siamo tuttora in fase di determinazione delle tariffe, quindi non trovate la delibera in allegato. La determinazione invece delle tariffe acque e scariche viene proposta da ARSPA, che è gestore del servizio, e successivamente deliberate dalla Giunta Comunale. Le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e fognatura per l'anno 2023 sono state approvate dalla Giunta in data 28 dicembre 2022 con delibera 249. Anche questa delibera la trovate in allegato. In merito ai dividendi derivanti dalla partecipazione che l'ente detiene in ARSPA, per l'anno 2023 sono stati indicati complessivamente 380.000 euro. Veniamo ora alla previsione delle entrate complessive per l'anno 2023, che ammontano a 13.450.000. Queste entrate comprendono le anticipazioni di tesoreria per 1.950.000 e le entrate per servizi per conto terzi per 1.470.000, che rappresentano sostanzialmente partite di giro per imposte e ritenute. Lo stesso importo infatti lo trovate nella missione 99, programma 1 delle spese. Tolti quindi il titolo 7 e 9 dalle entrate e il fondo pluriennale vincolato, che è pari a 105.000 euro, le entrate dal titolo 1 al titolo 4 ammontano a circa 9.916.000 euro. Vediamo nel dettaglio. Il titolo 1 rappresentano le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. Si prevedono pari a 2.614.000 euro. Rappresentano circa il 20% delle entrate complessive e, di cui abbiamo già visto in precedenza, una voce importante sono appunto le entrate dell'IMIS, che sono 2.560.000. Il titolo 2 rappresentano i trasferimenti correnti e ammontano a circa 2.964.000. Su questo titolo vi segnalo l'incremento delle entrate a valere del fondo emergenziale straordinario, che ci ha consentito di ricoprire l'incremento dei costi relativi all'aumento di energia elettrica e gas. I trasferimenti in parte corrente ammontano a circa il 22% delle entrate complessive. Il titolo 3 sono le entrate extratributarie, sono previste per circa 1.530.000 euro e comprendono tra gli altri i dividendi AIR per 380.000 euro, proventi per il servizio di depurazione, oltre a sanzioni per violazione del codice della strada, le locazioni, i rimborsi, i concorsi spese. Questo titolo, il titolo 3, incide per il 12% sul totale. Il titolo 4 sono le entrate derivanti da trasferimenti di capitali. A questa voce sono previste entrate per 2.807.000, tra cui vi evidenzio il budget residuo dagli anni 2016-2020 per circa 80.000, budget dal 2021 al 2025 per 646.000, FIM per 590.000, canoni aggiuntivi BIM per 383.000, il piano vallata del BIM per 42.000 euro, il trasferimento dalla provincia per il risparmio energetico per gli edifici comunali per 37.000 euro, il contributo statale per l'efficientamento energetico per l'anno 2023 per 70.000, il trasferimento dalla comunità di valle per la manutenzione dell'edificio antistante la casa di riposo per 328.000 euro, il fondo strategico territoriale quota B, trasferimento per la ferrata in Val d'Erri per 290.000. Poi abbiamo il PNRR per i contributi sulla digitalizzazione, che ammontano a 182.000 euro circa, proventi stimati chiaramente per le concessioni edilizie per 100.000 euro, e le restanti entrate si riferiscono a concessioni di canoni idroelettrici, proventi cimiteriali e sanzioni per violazione di norme urbanistiche. La voce complessivamente delle entrate derivanti a trasferimenti di capitali ammonta circa il 21% delle entrate complessive. Passiamo ora alle uscite. Complessivamente ammontano a 13.450.000, di cui 7.051.000 circa per uscite correnti, 2.807.000 in conto capitale, 162.500 quale rimborso prestiti, 1.959.000 come anticipazione di cassa e 1.470.000 spese conto terzi e partite di giro. Come sapete, sul fronte delle uscite il bilancio è suddiviso, anche qua in missioni, e le missioni a loro volta sono suddivise in programmi. In ogni programma trovate la suddivisione tra spese correnti e in conto capitale. Vi riepilogo di seguito le missioni presenti e le spese previste. Nella missione 1, servizi istituzionali e generali di gestione, sono previste spese per 2.709.000. In questa missione trovate anche la collocazione del Fondo Strategico Territoriale. Missione 2 è la giustizia per 11.655 euro. La missione 3, ordine pubblico e sicurezza, 1.248.000. La missione 4, istruzione e diritto allo studio, 390.000. Missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 533.000. Politiche giovanile, missione 6, sport e tempo libero, 961.000. Missione 7, il turismo, 99.000. Missione 8, assetto del territorio, edilizia abitativa, 139.000. La missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 1.296.000. Trasporti, missione 10, e diritto alla mobilità, 1.420.000. La missione 11, soccorso civile, 75.000. Missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 727.000. La missione 13, la tutela della salute, 1.000 euro, ma questa è una missione residua rispetto alle altre. La missione 14, lo sviluppo economico e competitività, 59.000. La missione 20, dove trovano collocazione i fondi e gli accantonamenti, 186.000. La missione 50, che è il debito pubblico, che non è altro che la restituzione delle rate sui mutui, sono 162.000 euro. La missione 60, l'anticipazione finanziaria, 1.959.000. E la missione 99, appunto, le partite di giro per 1.470.000. Venendo un attimo all'indebitamento, come sapete, nel corso del 2015 è stata attivata l'operazione di estinzione anticipata dei mutui per un importo complessivo di 398.774 euro. L'operazione di estinzione anticipata ha comportato dall'anno 2018 una decurtazione a valere sul fondo ex FIM, rateizzando il relativo importo in 10 anni, con quote costanti pari a 39.877. Quindi ogni anno si restituisce questa somma. Il debito residuo relativo ai finanziamenti contratti negli anni precedenti e non estinto anticipatamente ammonta a 848.000 euro. L'ammontare delle quote capitali relative a finanziamenti concessi in anni precedenti che verranno appunto restituite nell'anno 2023 ammonta a 162.000 euro e la quota di interessi finanziari è pari a 36.000 euro. Decurtato appunto delle quote capitali che andremo a restituire nell'anno 2023, a fine anno avremo un debito residuo di 726.000 euro. Allo stato attuale l'amministrazione non prevede nell'anno 2023 di ricorrere a alcun tipo di finanziamento. In conclusione ci tengo a ringraziare a nome dell'amministrazione comunale tutti gli uffici per il lavoro svolto in sinergia con noi tutti, con gli assessori e i consiglieri. Un ringraziamento particolare va al segretario, dottor Bazzanella, e alla vice segretaria, dottoressa Brighenti, e alla dottoressa Franzoi. Infine vorrei ringraziare il revisore dei conti, il dottor Tommaso Gabrielli, che come sapete ha concluso il suo incarico rilasciando il suo ultimo parere a questo bilancio di previsione. Quindi un grazie a tutti e sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Grazie, assessore. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, anche da parte mia. Grazie all'assessore Martinatti per l'esaustiva, perché non è semplice molte volte snocciolare dati, però credo che insomma anche la maniera con cui questi dati sono stati spiegati questa sera ha reso anche un po' l'idea su quello che va a comporre il bilancio che presentiamo questa sera, sia in entrata sia in uscita. Io cercherò di partire anche però, perché secondo me, secondo noi è importante anche questo, cercare di contestualizzare naturalmente il momento e quello che avevamo a disposizione evidentemente per cercare di presentare questo bilancio all'Aula e cercare naturalmente di perseguire quelli che sono i nostri obiettivi di legislatura. La situazione economica generale la conosciamo tutti, è quella che, di cui abbiamo parlato molte volte anche in quest'Aula. L'anno, la metà, soprattutto la seconda metà del 2022 è stata caratterizzata dall'aumento vertiginoso dei costi da un lato dei materiali naturalmente legati all'edilizia, dall'altra parte dai costi energetici che sono schizzati e che hanno portato anche per il nostro comune di Mezzo Lombardo, lo abbiamo detto in occasione dell'ultima variazione di bilancio di novembre, un aumento dei costi importanti che non era naturalmente, non è stato semplice, cercare poi di pareggiare senza andare a toccare altre voci per arrivare a questo pareggio. Naturalmente questa situazione generale ha avuto una ricaduta importante e impattante su quello che è la situazione provinciale, perché oggi noi nel 2020, fine 2022, inizio 2023, abbiamo una provincia autonoma di Trento che non può che risentire da un lato del peggioramento di quelli che erano gli attesi risultati economici che vedevano un PIL in forte crescita nella seconda parte del 2022, ma che poi ha avuto evidentemente un brusco rallentamento. Questo per noi significa naturalmente trattenere meno entrate sul territorio, forti della nostra autonomia, e quindi avere anche meno risorse poi da distribuire e da utilizzare per tutti i servizi. Dall'altra parte l'aumento di tutti questi costi, dall'energia in giù, influisce anche però su tutti i servizi che la provincia stessa in prima persona eroga sul territorio, eroga sulla provincia autonoma di Trento, e quindi ha lo stesso impatto che ha evidentemente per noi sul comune di Mezzo Lombardo con le dovute proporzioni. Con la logica conseguenza che da parte della provincia autonoma di Trento avete visto soprattutto in autunno, quando si è fatto un gran discutere di quelle che sarebbero state le risorse messe a disposizione anche degli enti locali, quindi anche di quelli che sono i comuni trentini, la provincia ha ravvisato naturalmente e ha spiegato che lo stesso problema che abbiamo noi ha non a cascata ma in scalata, in questo caso è evidentemente un problema della PAT, in quanto i servizi da erogare, i costi dei carburanti che sono aumentati per esempio per quel che riguarda il servizio di trasporti, tutti i costi energetici che sono schizzati per fornire i servizi che vengono forniti, non possono che impattare in maniera forte e naturalmente determinante anche per la provincia, e quindi impedire in qualche maniera di mettere a disposizione nuove risorse per aiutare anche in questo caso i comuni trentini. Un intervento, avete letto la cronaca credo sulla stampa, insomma all'interno del dibattito che c'è stato tra provincia e autonomie locali e consiglio delle autonomie locali, c'è stato un ampio dibattito e la provincia alla fine, devo dire, ha messo in piedi un intervento che secondo noi alla fine è stato determinante, era quello che citava prima l'assessore Martinatti, il cosiddetto, diciamo così, fondo emergenziale che è stato creato, o meglio è stato tra il vecchio fondo investimenti municipali, cosiddetto ex FIM. Da noi in provincia di Trento c'è un fondo che si chiama ex fondo, quindi un ex fondo che però c'era da molti anni, da qualche decennio ormai, a disposizione degli enti locali per la parte degli investimenti, delle piccole opere, che veniva erogato ai comuni con dei criteri naturalmente che si era data la PAT. In questo fondo, una parte di questo fondo poteva essere utilizzata dai comuni in parte corrente, per pareggiare la parte corrente, in funzione di determinate regole finanziarie. Noi, per esempio, se voi andate a vedervi il bilancio degli anni passati, troverete che in media, adesso l'assessore magari è più precisa di me, però in media circa tra i 120 e i 150, 160 mila euro, noi li abbiamo sempre impegnati per pareggiare la parte corrente in sede di presentazione del bilancio di previsione. Poi effettivamente la nostra storia finanziaria ci dice che quando arrivavamo a fine anno, disimpegnavamo completamente l'ex FIM per utilizzarlo quindi completamente nella parte investimenti, che sarebbe poi la sua vera natura sostanzialmente. Vista questa emergenza che c'era per gli enti locali, si è deciso di quest'anno non distribuire sostanzialmente l'ex FIM, ma creare con le stesse risorse un fondo chiamato fondo emergenziale, che andasse incontro a quelle che erano le esigenze dei comuni e che quindi permettesse ai comuni di impegnare completamente in parte corrente questo tipo di risorse, per quindi calmierare l'aumento dei costi energetici che, se vi ricordate, nell'occasione del bilancio di dicembre io avevo annunciato che i calcoli della nostra ragioneria prevedevano anche in 550 mila euro di aumento rispetto al 2022. Tenete conto che nel 2022 c'era già stato un aumento importante, però tra luglio e dicembre, quindi insomma un aumento davvero importante. Sappiamo poi, piccola parentesi, che c'è stato un momento in cui i costi energetici sono stati calmierati anche per effetto di alcune sospensive che ci sono state da parte della giustizia amministrativa e che ha costretto quindi gli enti erogatori a ritornare, diciamo, ai costi precedenti. Mi pare però di aver letto ieri o stamattina, non ricordo, che una sentenza, mi pare, del Consiglio di Stato abbia in qualche maniera dato ragione agli enti erogatori e quindi hanno già paventato la possibilità che dal prossimo mese vengano anche chiesti conguagli dei mesi precedenti dalle diminuzioni che ci sono state. Quindi evidentemente il quadro è ancora molto complesso, probabilmente lo sarà per ancora un lungo periodo. Quindi di fronte a questo, questa secondo noi è stata una manovra importante, io l'ho detto anche in occasione del mio voto in Consiglio delle Autonomie, perché? Perché se è vero che da un lato naturalmente la parte investimenti, di cui poi diremo, è una parte importante, è una parte vitale, è una parte naturalmente programmatica importante per gli enti locali, per le nostre comunità, per i nostri territori, d'altro canto però in un momento di emergenza come quello che stavamo vivendo, secondo il sottoscritto, secondo noi come maggioranza, ma secondo la stragrande maggioranza dei sindaci trentini, visto anche il voto in Consiglio delle Autonomie, questo era il momento di salvare evidentemente anche quello che rappresenta il fulcro delle nostre comunità, perché tutti i comuni stavano paventando la possibilità, naturalmente in un'emergenza tale come quella che si stava verificando, di andare naturalmente a tagliare gli unici costi che potevi tagliare, quindi quelli al mondo del volontariato, quelli al mondo dell'associazionismo, quelli sostanzialmente di quei mondi che tante volte tutti riconosciamo essere i punti vitali delle nostre comunità, riconosciamo essere probabilmente il rappresentare o meno la possibilità per le nostre comunità di avere un futuro e di poterlo ancora rappresentare in maniera forte sui nostri territori. Quindi con questa operazione noi abbiamo messo al riparo la nostra parte corrente. Abbiamo messo al riparo la parte corrente che oggi presentiamo in pareggio e questa per noi è una vittoria importante. È una vittoria importante perché presentiamo una parte corrente in pareggio senza andare da un lato a tagliare un euro a quello che è il mondo che descrivevo prima, cioè il mondo del volontariato, il mondo delle associazioni, l'attività dell'amministrazione comunale, degli assessorati, tutto quello che si cerca di fare per migliorare da un lato, speriamo naturalmente, ma anche per dare vita a una borgata come la nostra. Dall'altra parte però permetteteci anche di dire, abbiamo fatto questa operazione senza aumentare di un euro la riscossione tributaria nei confronti dei cittadini e senza aumentare di un euro le tariffe per l'erogazione dei servizi, mantenendo lo stesso standard di servizi ai cittadini. E badate bene, è sufficiente che andiate a leggere i bilanci della stragrande maggioranza, peraltro, dei comuni trentini, che io evidentemente non mi permetto né di giudicare, perché ognuno naturalmente si ritrova con le proprie esigenze e con le proprie, naturalmente, con quelle a dispiegare le proprie parti, insomma, naturalmente, del bilancio, e quindi capisco che per tutti sia complesso. Noi però, credo orgogliosamente, possiamo dire di non aver messo le mani in tasca dei cittadini. Perché? Perché ci sembrava anche molto semplice, io trovo che sia troppo semplice, in un momento di difficoltà assoluta, per l'amor del cielo, come quella che abbiamo riconosciuto tutti, andare però semplicemente a dire c'è un momento di difficoltà, prima ancora di tentare di trovare nelle pieghe del bilancio le risorse per pareggiare lo stesso e per non imporre aumenti ai cittadini, dire vabbè, aumento l'IMIS della seconda casa, aumento tutte le tariffe di tutti i servizi che erogo sul territorio, è una maniera secondo me semplicistica per affrontare una problematica invece che semplice non è, lo riconosco, ma che nel nostro caso non è stata fortunatamente necessaria per andare a proporre un bilancio oggi in pareggio per quel che riguarda la parte corrente. Questa, ripeto, non era una cosa scontata, è una cosa di cui noi andiamo orgogliosi. Oggi presentiamo un bilancio all'Aula in cui il mondo del volontariato può garantire ancora l'attività per i nostri ragazzi, per gli adulti e per il mondo del sociale che ruota attorno alla nostra borgata, al nostro abitato di Mezzo Lombardo. Se andiamo a vedere naturalmente la parte degli investimenti, non possiamo non riconoscere che la politica provinciale degli ultimi 10 anni abbia preso strade che personalmente non condividiamo del tutto, nel senso che andare a mettere nelle condizioni i comuni di programmare in una maniera molto difficile, come abbiamo detto tante volte, perché molto spesso, come quest'anno, credo per la prima volta, almeno da quando ricordiamo noi, le risorse per i comuni, per la parte investimenti, sono pari a zero. Cioè non ci sono risorse per gli investimenti e per le opere per i comuni trentini, se non quelle naturalmente che richiedono canali a parte, comune per comune, ma per gli enti locali come sistema trentino non ci sono attualmente risorse per gli enti locali. C'è naturalmente l'impegno, ma l'abbiamo spiegato prima, noi comprendiamo perfettamente che questa non sia una volontà, bensì purtroppo una necessità. D'altra parte c'è l'impegno politico di reperire risorse in quello che sarà l'assestamento della provincia, assestamento della provincia che la giunta provinciale conta anche di poter magari anticipare e di poter anticipare anche magari nel mese di aprile, vedremo, perché poi sono cose non semplici, dipenderà molto anche dagli uffici della ragioneria della provincia di quello che diranno, e cercare evidentemente di trovare delle risorse. Però ci ritroviamo a dire quello che abbiamo detto anche negli ultimi anni, che quindi i comuni trentini, noi in questo caso quest'anno, ci ritroviamo ancora una volta a dover dire: dobbiamo cercare di programmare sapendo che probabilmente nel nostro assestamento di luglio, circa fine luglio, primi di agosto, che andremo ad approvare, ci saranno risorse nuove, quindi dobbiamo cercare di lavorare ancora più sodo, ancora con più attenzione, ancora con più inventiva per certi versi, per cercare di far sì che la programmazione, che molte volte però, guardo la vice segretaria, non fa rima con poter mettere in piedi tutto quello che potresti mettere in piedi, perché poi se le risorse non le hai molto spesso non puoi partire con la progettazione, non puoi dare gli incarichi, non puoi partire con i bandi, quindi puoi preparare, diciamo così, quantomeno la strada, sapendo che potrai contare anche su altre risorse, ma che oggi quelle risorse non le hai, e quindi ufficialmente partire con dei progetti importanti è molto difficile. Rispetto però anche a questo quadro, noi oggi presentiamo un bilancio dove la parte degli investimenti, se voi andate a vedere, ad esclusione degli anni dove c'erano opere sovracomunali importanti che impattavano su quelli che erano gli investimenti del comune di Mezzo Lombardo, oggi gli investimenti sono all'incirca 3 milioni, 2 milioni e 8 mi pare nel bilancio che presentiamo oggi, perfettamente in linea con quello che è lo storico degli anni di Mezzo Lombardo. Lo facciamo naturalmente cercando di utilizzare al meglio le risorse da un lato, ma come dirò tra poco, avviandomi poi alla conclusione, andiamo ad impegnare e a mettere in piedi e a mettere in strada anche tanto del lavoro che è stato fatto in questi anni, tanto del lavoro che è stato fatto in questi anni per reperire risorse, tanto di quello che è stato fatto in questi anni grazie anche ai rapporti che abbiamo costruito in questi anni, per esempio con i comuni della Piana Rotaliana, e quindi con quello che siamo riusciti poi a farci riconoscere ogni qualvolta c'è stato da suddividere un fondo come comune di Mezzo Lombardo rispetto a quei comuni. Con la consapevolezza appunto che dovremo programmare per certi versi ad intermittenza quello che sarà il nostro immediato futuro, ma sapendo che riusciremo a mettere in circolo nel più breve tempo possibile tutta una serie di piccole opere che saranno importanti anche per dare slancio all'economia di Mezzo Lombardo, perché il bilancio che presentiamo oggi prevede nella parte degli investimenti opere importantissime, opere importanti che possono essere e che non devono richiedere anni per vedere la luce, ma che possono essere, speriamo, cantierizzabili in molti casi già entro l'estate o entro la fine dell'anno. Partiamo quindi da quello che è stato fatto nella parte degli investimenti. La parte degli investimenti, con quello che avevamo a disposizione, abbiamo proseguito su quello che era scritto sul nostro programma di legislatura, e cioè il fatto che dopo aver impostato due o tre grandi opere importanti infrastrutturali che secondo noi cambiano la vita della borgata, mi riferisco al polo culturale da un lato, ai marciapiedi di Via De Gasperi dall'altra, alla riqualificazione di Piazza Vittoria dall'altra, quindi un triangolo di opere davvero importanti sotto il profilo delle infrastrutture, ci saremmo voluti concentrare anche su un rilancio socio-economico della borgata. E per questo trovate infatti, dopo l'intervento massiccio che c'è stato già in assestamento sulla riqualificazione della pavimentazione, per esempio, di ingresso dell'Equipe 5 del nuovo polo culturale, trovate oggi la volontà di programmare un intervento importante su Piazza Cassa di Risparmio, trovate i fondi necessari per partire con una riqualificazione complessiva di Piazza San Giovanni, quindi andiamo ad agire in maniera importante sul centro storico, vogliamo anche liberare il sagrato della chiesa dalle auto possibilmente, vogliamo mettere in piedi un intervento che quindi già nel 2023 sia cantierizzabile e che permetta appunto di riqualificare sotto il profilo delle necessità, delle possibilità che queste tre opere che ho detto prima mettono anche in piedi per mezzo lombardo, per cercare in qualche maniera di avere una riqualificazione complessiva che possa naturalmente poi portare tutte le ricadute di cui abbiamo parlato tante volte. Abbiamo in programma, naturalmente a giugno contiamo di inaugurare la riqualificazione di Piazza Vittoria, abbiamo quindi di fronte un paio di mesi dove come giunta e come maggioranza siamo al lavoro anche per capire poi come andremo a gestire l'aspetto dei parcheggi pubblici nuovi che verranno creati, come andremo a gestire i parcheggi pubblici vecchi, come andremo a gestire il centro storico con la propria viabilità a 360 gradi, facendo tutte le valutazioni che ci siamo sempre ripromessi, prima al nostro interno, poi naturalmente in consiglio comunale, ma anche naturalmente con quelli che sono poi i cittadini interessati da eventuali scelte che dovessimo mettere sul tavolo e con i quali naturalmente vogliamo confrontarci per capire, comprendere e possibilmente condividere tutte quelle che saranno le opportunità che vorremmo provare a mettere sul tavolo. Abbiamo poi, quando parlavo del tempo che abbiamo dedicato, del perseverare per certi versi anche che abbiamo cercato di mettere nel reperire risorse per mezzo lombardo, per le opere che reputavamo fondamentali, prioritarie per la nostra comunità, abbiamo in programma, abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa con il vice sindaco, con il presidente Fugatti e c'è stata confermata la volontà di finanziare la pista ciclopedonale che infatti non trovate nel bilancio perché dovrebbe essere finanziata dalla PAT per circa 600.000 euro, e la volontà di andare in delibera già entro la fine del mese di gennaio per portare queste risorse, e come voi sapete siamo già allo stato più avanzato del definitivo, quindi noi contiamo di cantierare, se arriveranno queste risorse, quest'opera entro l'estate, perché reputiamo che coniughi sicurezza da un lato e migliorare la funzionalità, la viabilità dall'altro della nostra borgata, abbiamo sempre messo la sicurezza in cima alle nostre priorità, crediamo che oggi mettere anche in sicurezza e al sicuro le tantissime persone che si recano nella zona artigianale industriale di Mezzo Lombardo per motivi lavorativi, ma anche come sapete per motivi sanitari, essendoci un centro sanitario importante in quella zona, crediamo sia assolutamente una priorità. La provincia poi, avrete letto sulla stampa, ha messo anche in cantiere la realizzazione di una rotatoria all'ingresso di Mezzo Lombardo in zona Ruppe, rotatoria che avevamo condiviso con gli uffici provinciali fosse necessaria, da un lato proprio per garantire anche una migliore viabilità. Non so se vi è capitato in questi periodi, in questi anni, comunque di farvi un giro in zona Ruppe a mezzogiorno, alle 8, alle 17, alle 18 e vedere le colonne di auto che magari ci mettono mezz'ora per le persone che hanno magari finito di lavorare per uscire da quello stop e immettersi sulla strada poi di via Trento che porta al centro di Mezzo Lombardo. Quindi da un lato c'è anche da dire però che anche quello ormai è diventato un po' anche il biglietto da visita per la nostra borgata, perché dopo che c'è la viabilità modificata con la nuova strada provinciale, naturalmente la stragrande maggioranza delle persone entra da quella parte, e crediamo quindi che avere un ingresso dignitoso sia sotto il profilo della viabilità ma sia anche sotto il profilo architettonico estetico sia un qualcosa naturalmente di doveroso. Una rotatoria che è stata messa a bilancio della provincia per 800.000 euro, stiamo ragionando in questi giorni per farci dare in delega l'opera e quindi occuparcene direttamente per cercare quindi di cantierizzarla nel minor tempo possibile, vedremo poi nelle prossime settimane lo sviluppo della questione. C'è un'altra opera che il Presidente ci è impegnato a finanziare, che è quella della messa in sicurezza dell'area sportiva, di cui parliamo da qualche anno in Consiglio Comunale. Abbiamo portato, se vi ricordate, il progetto qualche mese fa modificato con l'aumento dei costi determinati dall'aumento dei costi dei materiali, a ottobre, mi pare novembre, no? Abbiamo portato, e la provincia ha autorizzato già sostanzialmente l'opera, adesso sta reperendo le risorse, ci è stato confermato che si sta cercando di reperirle attraverso il PNRR, ma se così non dovesse essere, le risorse arriveranno con fondi propri della provincia per finanziare quest'opera, opera che ricordiamo doverosamente a Mezzo Lombardo Mezzo Lombardo attende e a Mezzo Lombardo si parla, io ho visto il primo progetto del 91, insomma, quindi è un'opera importante che ci permette tra il resto poi di ragionare su tutta quell'area sportiva e su tutte le opportunità che possono nascere anche da una riqualificazione complessiva, anche accedendo alla legge sullo sport, che quindi ci permetterebbe nel giro di qualche anno di programmare 2 o 3 interventi importanti e portare con risorse nostre attraverso il fondo dello sport alla riqualificazione di quell'area. Ci sono poi 2 opere, la ferrata in Val del Ria e il ponte sospeso. Il ponte sospeso è stato appaltato e consegnato, sono stati consegnati i lavori mercoledì, credo, scorso. E era un'opera, anche in questo caso, è evidente che se noi ragionassimo per priorità determinate dall'inizio 2023, probabilmente forse ci sono altre priorità come quelle che ho appena descritto. Naturalmente questa è un'opera programmata nel 2017 con fondi della Comunità di Valle, del Fondo Strategico Parte 2, che prevedevano solamente opere di tipo naturalistico per essere finanziate. Quindi l'accordo che i comuni fecero in quel momento in conferenza dei sindaci era appunto che a noi spettava questa parte, Mezzocorona al Monte di Mezzocorona, alla Vis qualcos'altro, insomma si cercava di andare ad intercettare questo tipo quindi di opportunità anche di promozione legata allo sport. È un'opera che abbiamo condiviso fin dal 2017-18 con le 2 associazioni principe che abbiamo in Rotagliana, legate naturalmente alla montagna, agli aspetti dell'arrampicata, e quindi la SAT e il GRP. Abbiamo steso con loro anche un protocollo, l'opera è arrivata alla conclusione, il nostro obiettivo è appaltare anche la ferrata nel mese di febbraio, in maniera tale che poi le 2 opere possano concorrere alla loro realizzazione magari già entro la fine dell'estate, e cercare poi di ragionare con le 2 associazioni che ho appena citato anche magari sulla gestione delle stesse e sulle opportunità che queste 2 opere potranno far nascere. Devo dire anche, mi rendo conto perfettamente che molte volte per i cittadini e anche per noi, quindi che magari alla 4ª volta che se la spiegano la capiamo, ma giustamente magari un cittadino che legge sulla stampa o che trova, si trova molte volte in difficoltà a fare magari determinate valutazioni, perché è una maniera magari per certi versi semplicistica, ma io stesso molte volte direi, in un momento in cui a me arrivano bollette da 1000 euro, pensare di fare opere di questo tipo magari per qualcuno può sembrare difficile. Credo però che una volta che viene inquadrato il contesto che ho appena spiegato e la natura, cioè con cui queste opere vengono realizzate, non si possa da un lato prendere atto che le risorse finanziarie comunali, come quelle provinciali, come quelle nazionali, sono regolate da regole di bilancio strette, per cui non puoi utilizzare le risorse. Paradossalmente oggi decidessimo di non fare la ferrata e il ponte sospeso, non potremmo, perché non è possibile permettercelo, a meno che non venga la Corte dei Conti a portarci via e metterci tutti in galera, non potremmo utilizzare quelle risorse per calmierare le bollette dei cittadini, per dirlo in maniera molto chiara, e magari così anche chi ci sta ascoltando comprende, capisce, come abbiamo capito noi lavorando in questi anni, perché inizialmente non era semplice per nessuno capirlo, che delle regole finanziarie non permettono evidentemente di utilizzare tutte le risorse come si vuole. Tra il resto per gli enti locali poi non è nemmeno possibile distribuire soldi o risorse ai cittadini una tantum, nemmeno quando ci sono situazioni emergenziali come quelle che abbiamo appena descritto. È purtroppo o per fortuna un qualcosa che spetta a provincia e nazione, che godono anche di risorse leggermente più importanti di quelle del comune di Mezzo Lombardo. Devo dire però anche, è giusto che i cittadini lo sappiano, che noi crediamo molto in questo settore, crediamo molto in quest'opera, ma crediamo anche in tutto un lavoro che si sta facendo con il consorzio turistico, con i comuni della Piana Rotagliana. Crediamo che la Piana Rotagliana oggi abbia delle potenzialità inespresse importantissime sotto il profilo della promozione del territorio, sotto il profilo di quello che avremmo da mostrare, da dare ai tanti turisti che vengono in Trentino e che crediamo qui in Rotagliana potrebbero trovare qualcosa di importante su cui magari concentrarsi per qualche giorno. E quindi una che è lo sviluppo vitivinicolo da un lato, ma culturale anche dall'altro, attraverso un progetto importante che stiamo costruendo con tutti i comuni della Piana Rotagliana, con la regia di consorzio di promozione e APT. Ci crediamo tanto e naturalmente, come abbiamo scritto nel nostro programma di legislatura, andremo a tentare di portare a casa risultati anche su questo importante settore. Ci sono poi, avete visto, risorse per la videosorveglianza. Vogliamo entro pochi mesi arrivare ad avere tutte le isole ecologiche dotate di videosorveglianza, perché vogliamo, e dobbiamo dirlo in maniera importante, abbiamo visto un miglioramento incredibile, mi viene da dire, nell'ultimo anno rispetto al decoro con cui si trovava, in cui si trovava la nostra borgata con i vecchi cassonetti. L'altro giorno mi sono preso la briga di guardarmi qualche fotografia che avevamo in archivio anche in comune e vedere la situazione che si trova oggi. Ci sono ancora delle cose da migliorare, ci sono state ancora delle problematiche, ci sono ancora cittadini che non fanno quello che naturalmente la norma prevede dovrebbero fare. Dobbiamo però dirci anche che la stragrande maggioranza dei cittadini sta operando bene, sta lavorando bene, e oggi non è più il tempo di chiedere ai cittadini di fare la differenza sul tema dei rifiuti. Dopo, immagino, nei vostri interventi ci sarà modo di discutere anche di questo, ma è evidente che i cittadini hanno portato una raccolta differenziata oltre l'80%, quindi credo che evidentemente i cittadini hanno fatto tutto quello che si poteva fare, e con la consapevolezza assoluta che oggi il sistema di raccolta non può incidere nulla sui costi dei servizi che vengono erogati, bisognerà attendere che qualcun altro faccia scelte diverse, naturalmente, per calmierare i costi. C'è poi un intervento importante, che è quello della riqualificazione dei marciapiedi di via 4 Novembre. Anche qui si tratta di un completamento, per noi il completamento di quanto fatto in via De Gasperi. Vogliamo proseguire per garantire a tutto il viale centrale, l'asse centrale della borgata, la stessa vivibilità e la stessa sicurezza. C'è poi ci sono poi i progetti del GAL, quindi il progetto di riqualificazione del Noce, di cui abbiamo discusso, così come il progetto del parcheggio sotto la Torresella, che può diventare strategico anche per la ferrata e per il ponte sospeso. C'è il proseguimento della illuminazione a LED, che mai come in questo momento naturalmente assume toni e contorni importanti, perché naturalmente vedendo le vie e andando a confrontare i costi dell'illuminazione pubblica via per via, vediamo il risparmio che stanno portando gli investimenti sul LED. Siamo un comune dove ci sono stati investimenti importanti, siamo al 70-80% di vie che sono ormai a LED. Naturalmente però oggi, se andiamo a vedere per esempio il centro storico, dove la stragrande maggioranza è ancora a illuminazione tradizionale, vedete una differenza di costi esponenziale per quelle zone. Chiudo dicendo naturalmente che poi ci sono tutte le partite legate al PNRR, attenderemo anche altri bandi su cui insomma stiamo ragionando, stiamo aspettando che escano altri bandi. Devo dire, fino a questo momento il PNRR si è rivelato uno strumento importante soprattutto per le città metropolitane italiane e per le città trentine, che hanno una struttura naturalmente che può evidentemente riuscire a garantire quello che il PNRR richiede. Prova ne è che, se andiamo a vedere le risorse che sono arrivate in Trentino, si è rivelato secondo noi in questo momento uno strumento fondamentale e importante per risolvere, pensiamo per esempio alla viabilità ferroviaria a Trento, insomma partite che magari avrebbero richiesto decenni per essere concretizzate, quindi naturalmente può essere uno strumento fondamentale da questo punto di vista, come noi stiamo cercando di sfruttarlo per la digitalizzazione, per tutto quello che comporta o può comportare naturalmente anche questo, possono comportare questo tipo di partite. Abbiamo altrettanto visto che dove abbiamo presentato opere come la palestra, come l'acquedotto, come altri tipi di situazioni evidentemente altrettanto importanti, tanti però abbiamo visto, da un lato il Trentino, mi permetto di dire, un po' dimenticato rispetto a quello che è stata l'erogazione di risorse. L'altro giorno sono usciti l'acquedotto, mi pare che c'erano 100 comuni trentini che hanno partecipato e neanche uno che ha preso il contributo per i misteri dei meccanismi nazionali, e naturalmente non possiamo non tener conto che il 60% delle risorse del PNRR sono destinate al Sud. Dall'altra parte purtroppo Sud, che io non lo dico con un tono, ma lo dico perché è un dato di fatto, non solo pesa sul 60%, ma pesa anche sulla distribuzione del resto delle risorse. Perché pensate che ad esempio noi abbiamo il progetto Asia dei nostri cassonetti, per esempio, è finito in un progetto di Asia sul PNRR. Progetto, il bando scadeva il 30 marzo, siccome però non c'erano uniformità nella presentazione dei progetti a livello nazionale italiano nella distribuzione delle risorse, stiamo arrivando ogni due mesi a riprogrammare scadenza 30 giugno, scadenza 30 settembre, scadenza 30 novembre, adesso siamo scadenza 30 marzo, quindi forse tra due anni sapremo se abbiamo preso sto contributo o meno. Però voglio dire, ci sono dei meccanismi evidentemente complessi anche legati a questo tipo di opportunità, perché secondo noi è un'opportunità, speriamo che lo possa diventare. Dopo, con la provincia, per esempio, tutti i fondi con cui abbiamo messo in sicurezza l'abitato storico di Mezzo Lombardo, i 450.000 euro di barriere paramassi, gli 800.000 euro con cui stiamo mettendo in sicurezza la zona calcare del paese sopra il centro di protezione civile, quelli sono stati convertiti in PNRR, quindi per noi sono risorse comunque che sono arrivate importanti dallo Stato e che lo Stato ha convertito in risorse PNRR. Speriamo però di avere qualche opportunità in più anche noi per cercare di mettere in piedi qualcosa di importante per il nostro territorio. Grazie naturalmente all'assessore Martinatti, ma l'ho già detto prima, grazie a tutta la struttura che ha lavorato per il bilancio, perché per noi, per tutti i motivi che ho detto, era importante approvare questo bilancio a gennaio in tempi brevi, perché dobbiamo cercare di mettere in pista, di mettere in strada tutte quelle che sono oggi idee, molte volte sulla carta o su cui si sta ragionando con progetti, aspettando poi anche il nostro assestamento per cercare di avere ancora nuove risorse.
Grazie signor Sindaco. Prego. Prego, consigliere Zanari.
Ho una breve considerazione. Nel complesso noi non abbiamo grandi osservazioni da fare o particolari domande, tranne qualche appunto che poi faranno i miei colleghi, perché ci sembra che comunque il DUP non si discosti molto da quello degli altri anni, è pressoché la stessa linea programmatica, è lo stesso DUP, se non nelle cifre ovviamente. L'unico appunto che posso fare, ma che abbiamo già discusso altre volte, è che ci sarebbe piaciuto trovare più punti relativi alla ricerca dei fondi che mancano, come appunto anticipato, e che invece trovano poco spazio all'interno del DUP, se non appunto per la parte della digitalizzazione.
Grazie consigliere. Prego, consigliere Pavanelli.
Allora, anche da me solamente un paio di considerazioni, una un po' più generale, una un po' meno. Dal punto di vista generale, diciamo che oggi ci limitiamo a commentare l'insieme del documento del bilancio, che tutto sommato è un buon documento. Faccio un paio di note, spero, costruttive. La prima riguarda la tabella dell'area di inseribilità, che trovo un po' confusa e confusionaria, nel senso che non riesco a capire. Beh, intanto la tabella di area di inseribilità, okay, che computa 5 milioni di euro più o meno di opere messe lì in questa tabella, non comprende tutte le opere citate nella fase programmatica, nell'area programmatica, ma alcune, e non mi è chiara la selezione. Il nome area di inseribilità non lo trovo proprio autoesplicante, non riesco a capire esattamente che cosa voglia dire, quale sia la priorità di queste opere rispetto alla pianificazione finanziaria, non riesco a capire perché alcune ci sono, alcune non ci sono, e forse secondo me c'è anche qualcosa di scaramantico, perché quando finiscono lì ho il sospetto che poi non ne escono facilmente. Quindi io diciamo che se dovessi scegliere quale parte del documento riorganizzare, punterei su questa parte qui. Seconda nota, un piccolo refuso l'ho trovato, a pagina 150, riga 7, si vuole continuare a investire nei lavori strutturalmente utili nel 2022, ma il 22 è finito, quindi ve lo dico. E poi, questo anche per far vedere che abbiamo fatto i compiti. Parte finale, parte più positiva, e qui parlo da tecnico del settore, la parte sulla transizione digitale mi è piaciuta. Mi è piaciuto il programma, mi è piaciuto la scelta degli investimenti, la trovo nella direzione giusta e corretta, le scelte tecniche mi sembrano ben ponderate, ci avrei messo anche alla fine la valutazione costi-benefici, mi sembra più che ragionevole, un investimento ragionevole in un settore dove di solito si tende anche a debordare con cose che poi magari non si usano. Ci aggiungerei un paio di cose, se vogliamo arrivare a completarle, sono una, qualcosina sui dati, sulle date e i termini in cui si intende arrivare poi alla realizzazione del progetto, e la seconda, che spesso viene trascurata, e anche qui parlo da tecnico, riguarda l'adozione di queste infrastrutture. Cioè, noi si investe in infrastrutture informatiche e ci si dimentica di dire alla gente che ci sono le infrastrutture informatiche, spiegare alla gente che ci sono le infrastrutture informatiche, rimangono lì inutilizzate dopo magari un investimento importante quando potrebbero essere utili. una quota di investimenti anche nella fase di divulgazione di solito è ben spesa. Okay. Questo è quanto.
Grazie consigliere Pavanelli. Prego, signor sindaco.
Ma volevo, perché forse per una volta, ma probabilmente non sarà così, ma forse per una volta sono in grado di spiegare qualcosa del bilancio, perché mi era stata spiegata anche a me, cioè quella della tabella di inseribilità, perché anch'io all'inizio non capivo perché mettevamo. Allora, la tabella di inseribilità sostanzialmente riguarda molte volte delle opere che magari oggi non hanno il finanziamento per essere inseriti nelle parti precedenti, quindi copertura finanziaria, diciamo così, per essere quindi completate o iniziate sostanzialmente, o iniziare il proprio iter anche di progettazione. Però molte volte, se non sono inserite in quella tabella, non puoi ottenere determinati finanziamenti, per esempio non puoi utilizzare determinati finanziamenti provinciali o statali, perché se tu non l'avevi inserita nel tuo DUP, nella tabella di programmazione, dovresti prima andare in consiglio, modificare il DUP in qualche maniera, inserirle e poi poter procedere quindi con la loro, evidentemente, iter realizzativo. Ho fatto i compiti anch'io allora stavolta.
Insisterei sull'aspetto scaramantico.
Grazie signor sindaco. Prego consigliere Vigili.
Ma sorvolo, diciamo, sulle parti positive che avete fatto, insomma. Secondo me una delle cose più importanti è il discorso dei rifiuti, insomma, mi sembra che effettivamente le nuove isole ecologiche abbiano avuto, insomma, un impatto molto importante, a parte qualche piccola osservazione che avevo fatto sulla complessità della procedura. Però vorrei buttare un po' qualche critica. Secondo me una critica che potreste in qualche maniera valutare è quella relativa al ponte tibetano o ponte sospeso. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni che ha fatto il sindaco e anche le considerazioni, il motivo per cui quest'opera era stata fatta, vari tipi di sovvenzionamento che era già stata comunque messa in ballo da parte della comunità. Però mi sembra che l'opera in qualche maniera era anche vincolata, quei soldi, a una serie di modifiche o di, diciamo, di iniziative che potessero in qualche maniera portare avanti il discorso del verde, dell'ambiente, eccetera, no? Ecco, scegliere di fare il ponte tibetano a mezzo lombardo, un ponte peraltro, diciamo, piccolo, tra il cimitero e la Torresella, a parte il discorso della posizione, insomma. Però se io fossi un amante, diciamo, di questi tipi di sport, no? Di queste brezze per cui devo andare su questi ponti, eccetera, sapere che a pochi chilometri da me c'è un bel pontone, diciamo, ai nostri cugini, no? Non so che razza di ponte hanno intenzione di fare, tibetano, peraltro anche con una specie di spuntone, adesso non so dal punto di vista tecnico come si chiama, Skywall. Ecco, se io fossi uno di Trento o della Val di Sole, eccetera, ci penserei due volte prima di fare quello di mezzo lombardo, insomma, andrei prima a mezzo corona, mi lancerei su questo ponte e proverei un vero ebbrezzo, perché effettivamente tra quelle due montagne, insomma, io non lo farei, insomma, però io sono un fifone di natura, no? Pensare di venire a mezzo lombardo a farmi 50 metri o quel che sarà, insomma, tra il cimitero, insomma, no, anche lì, la Torresella, insomma, peraltro vedere magari gente lì al cimitero, qualcuno e un piccolo parco giochi lì vicino, ecco. Prima osservazione, ma la faccio così come osservazione senza critica più che altro, la butto lì, insomma, perché non mi sembra che le osservazioni dal punto di vista economico del ponte siano così importanti, insomma. E poi, attenzione, c'è un'altra considerazione che faccio, la ferrata che parte da San Pietro e va su, no? Per cui dalla Torresella, insomma, no? Però va in alto da quel punto di vista lì, no? Allora anche lì mettiamo in atto una ferrata, per cui mettiamo a disposizione di chi vuole fare la ferrata i parcheggi, però i benefici sinceramente forse sono più collegati alla possibilità che hanno quelli dell'altopiano, insomma, di ricevere i nostri, diciamo, scalatori, ecco. E queste con osservazioni, diciamo, non economiche, non una spesa, che ci starebbe anche quello, però ormai è già fatta, per cui è una discussione che trova il tempo che trova. E forse, e la faccio invece, diciamo, come conseguenza a questo discorso, un potenziamento invece, una rivalutazione più importante di quella che è la zona dei nostri piani, perché comunque già è stata, avete già cominciato a fare la ciclabile e altro eccetera, ecco, quella serie di finanziamenti io personalmente, però parlo a livello personale, l'avrei vista con più piacere e con più, diciamo, efficacia rispetto all'iniziativa che c'è, e ormai quella non si può più tornare indietro. Auguro chiaramente a me stesso, alla comunità, che invece abbia successo, ecco, voglio dire. Però queste due osservazioni mi sentivo di farle così, come discussione generale, senza critica, anche leggendo magari qualche volta i social, Facebook, eccetera, c'è stata un po' di discussione, diciamo, sul discorso del ponte tibetano. Prima osservazione. Seconda osservazione. Mi riferisco soprattutto al discorso della viabilità. Io un po' ho il pallino, diciamo, dell'interramento della ferrovia Trento-Male, sappiamo che è stata, insomma, anche una discussione, eccetera. Però è giusto che le modifiche, o comunque le piste ciclabili, la rotatoria alla Rupe, l'attenzione che avete alla viabilità condivisibile, eccetera, però non dimenticate anche quell'aspetto, perché le file ci sono sì all'entrata alla Rupe, ma ci sono anche durante il nostro il passaggio della ferrovia nel nostro paese, insomma, per cui c'è anche lì una difficoltà, un rimaner lì, un'interruzione, eccetera. Non vorrei che, al di là, diciamo, dell'impresa, del buttarla sotto dal punto di vista economico, cercate anche lì di mantenere, secondo me, così, con un consiglio non richiesto, un'attenzione, perché magari, insomma, qualche possibilità per migliorare, eccetera, al di là del cambio degli orari dei treni, eccetera, si potrebbe in qualche maniera fare. Per cui queste erano, diciamo, le mie due osservazioni. Un'altra osservazione in positivo: io ritengo che il polo culturale che avete inaugurato, la biblioteca, eccetera, sia davvero una bella iniziativa per la nostra comunità dal punto di vista culturale, per i nostri ragazzi. Credo che sia necessario fare anche una serie di progetti, magari con le nostre scuole, per cui con i nostri istituti, il Martini e altro, cioè favorire queste, diciamo, interconnessioni con i dati, diciamo, scolastici. E butto lì, sapete che io sono un sanitario, per cui per me è importante anche il discorso di quella piccola iniziativa che avevo messo in atto, il discorso dei defibrillatori. Io so che forse a voi interessa poco, insomma, però al di là, evidentemente non serve a me, ma serve alla comunità, un segnale in questo senso, secondo me, invece andrebbe fatto. E c'è quell'isola ecologica che a me non piace, lì vicino alla chiesa, anche se è stata fatta, eccetera, è funzionale, eccetera, è un dato che così, sia visivamente che in qualche maniera anche dal punto di vista operativo, aver messo lì un'isola ecologica in una piazza del centro storico, vicino a 3 metri dalla sagrestia, insomma, non è stata, secondo me, una bella scelta, al di là, diciamo, della funzionalità, quando c'era una piccola piazzetta che poteva essere comunque utilizzata. Ricordate poi che il parcheggio sul Sagrato, che avete intenzione di fare, quella è una zona comunque tutelata dai beni culturali, per cui, insomma, immagino che dovrete comunque entrare in una trattativa con loro, eccetera, insomma. Ecco, questi aspetti un po', se volete, tra virgolette culturali, per cui la tutela dei beni artistici, eccetera, andrebbero, tra virgolette, un po' tutelati, se volete, così, maggiormente. E ecco, queste erano le mie osservazioni.
Grazie, Concede Vigili. Prego, consigliere Dalla Brida.
Buonasera a tutti. Anch'io voglio ringraziare i tecnici, voglio salutare coloro che ci seguono da casa e fare tutta una serie di considerazioni sul documento che stiamo approvando. Proprio questa lettura, con la lettura di questo documento, io mi sono fatto una serie di note, adesso sto cercando magari di leggerle, in parte integrarle, vediamo di essere, le ho scritte proprio per essere spicciolo, per essere più succinto. Con la lettura di questo documento abbiamo avuto l'occasione di rileggere il vostro programma amministrativo ed abbiamo riscontrato evidentemente coerenza con i temi toccati, anche se spesso poi i risultati non sono sempre riscontrabili, o almeno dal nostro punto di vista, tanto che il tema non è che cosa, ma come molto spesso si raggiungono determinati risultati. Per esempio, voi scrivevate incentivare l'insediamento delle nuove attività commerciali. Questo mi pare un risultato abbastanza lontano da realizzarsi. Purtroppo c'è stato un periodo di Covid, c'è stato un periodo importante dove le attività commerciali hanno subito più di tante altre attività grosse difficoltà economiche. Di fatto, ad oggi non ho visto, se non da una dichiarazione di poco fa del sindaco, nessun dato sui sistemi che si vogliano adottare per sostenere le attività commerciali. Ricordiamoci che il nostro è una borgata strettamente commerciale, basata su questa cosa, e che molto spesso vedo sempre più attività chiuse. Credo che proprio nel passaggio dell'anno solare, dall'anno scorso, dal 2022 al 2023, qualche altra attività abbia perso la volontà di continuare. Questo è un tema relativo alle modalità con cui cercare di sollecitare il nostro sistema sociale e vedere di portare avanti un qualcosa di fattivo da questo punto di vista. L'arredo urbano e la messa in sicurezza delle pubbliche vie, altro tema discutibile dal nostro punto di vista. Via De Gasperi, per esempio, abbina la pista ciclabile al percorso pedonale con un conseguente pericolo per la doppia circolazione. Sarebbe interessante capire se si possono distinguere le due diverse percorrenze. Via Garibaldi, beh, è un vecchio tema, anche questo mi scuso se lo cito, ma volevo in ogni modo fare una sintesi e spero di non essere eccessivamente prolisso da questo punto di vista, ma avendo rimosso il vecchio marciapiede, tra l'altro manifatto lapideo con tutta probabilità tutelato dalla sovrintendenza dei beni culturali, si sono collocate e poi in molte case rimosse le protezioni di accesso agli edifici, rimozioni avvenuta per la dubbia impossibilità di usare i passicarrai del lato opposto della strada. Opera insomma piuttosto pasticciata a nostro modo di vedere, e dal punto di vista generale non assolutamente migliorativa. Sulle deroghe dei dissuasori di via Emanuele De Varda abbiamo già discusso, non vado a precisare nessun'altra informazione. I manufatti dell'isola pedonale di via Cavaleggeri con l'intersezione di via Emanuele Varda, che dovevano impedire la svolta a sinistra per chi giunge da nord, hanno avuto vita breve. Nella prima quindicina di giorni i birilli sono stati sostituiti due volte ed è stato danneggiato il segnale luminoso, sostituito proprio da pochissimo. I cordoli stradali in gomma non sono più presenti, forse per la necessità degli sgombero neve. Sembra quindi che la soluzione adottata ha bisogno di un'importante continua manutenzione. Torniamo al DUP. Non c'è ancora traccia di nessun finanziamento per quanto riguarda il PEBA, il piano eliminazione barriere architettoniche, documento che tra l'altro è obbligatorio. Anche qui gli anziani, tanto corteggiati nel programma elettorale, sembra possano inciampare sui marciapiedi sconnessi e insabbiarsi nelle caditoie. Ed è ben lungi l'idea di dare loro spazi di socializzazione sette giorni su sette ed in luoghi più decorosi di un seminterrato della palestra. Il tema dell'arredo urbano. è ancora a venire. Nella zona centrale sono presenti 3 panchine, 2 in Piazza Erbe, una nello slargo Mazzini Alighieri. Per un cittadino con difficoltà motorie, una panchina a 200 metri non è solo arredo urbano, è la possibilità di percorrere quel tragitto. Quindi vi chiedo anche da questo punto di vista di considerare la possibilità di integrare con delle variazioni di bilancio, con le modalità che ritenete opportune, tutta questa serie di attenzioni, perché sicuramente il bilancio è un tema fatto di numeri, ma che poi si trasmettono, si trasferiscono alla realtà, alla situazione generale del nostro paese. Qui nella voce 502 del bilancio si prevedono 10.000 euro di verde pubblico. Paesi circostanti hanno cifre totalmente diverse e non hanno 5 parchi pubblici. L'ambiente, il tema Castagneto. Qui sicuramente tutti siamo d'accordo nel fare le cose, come ripeto, ma molto spesso è il come si fanno le cose che fa la differenza. Ci sono più modi di rendere fruibile un luogo. Certamente l'ipotesi di antropizzarlo con strutture polifunzionali, maneggi e punti fuoco e varie attività ludiche meriterebbe maggior profondità di analisi. Certamente la cultura ambientale è da farsi dentro la natura, e quindi in questo caso proprio al Castagneto, proprio dove, voglio dire, in Fausior, proprio dove la natura esiste, con la frequentazione di questi. Quindi i piani e Fausior rappresentano 2 dei nostri punti di incontro con l'ambiente e per questa opportunità culturale davvero unici. Ma proprio perché unici sono da affrontare con estrema attenzione. Proporre per questi luoghi un approccio ludico, turistico, ordinario è sprecare queste nostre straordinarie opportunità. Raggiungere Fausior con mezzi meccanici, salvo condizioni eccezionali, è colpevole e contrario allo stesso concetto di tutela ambientale. Come contrarre alla tutela ambientale è ignorare gli habitat relativi a specie protette, come i pipistrelli che popolano uno dei nostri rifugi antiaerei. Quindi, sintetizzando, riconosciamo in questa amministrazione un comportamento che si potrebbe definire discontinuo. Si fanno dichiarazioni spesso pompose, proponendo accento su temi come sicurezza, ambiente, famiglia, estremamente populistici, e si trovano soluzioni accomodanti o scarse, questo molto spesso. Dopodiché noi facciamo il nostro lavoro, siamo minoranza e dobbiamo stare qui a fare le pulce a questo genere di cose. Evidentemente non c'è nulla di personale dentro questo documento, non c'è niente di personale da un punto di vista individuale. Dobbiamo fare anche qualche critica alle opere in fase di realizzazione e completamento di programma. Piazza Vittoria, per i tempi improbabili, i 300 giorni lavorativi sono diventati più di 700. In seguito al consolidamento della parete d'area sportiva e dalla successiva progettazione della zona nord di Mezzal Lombardo, caldeggiamo sempre la possibilità di realizzare un concorso di progettazione. In alternativa vorremmo chiedere le modalità e le logiche con cui si intendono appaltare la progettazione di queste opere. La voce 8, area di inseribilità, lavori per la realizzazione di parcheggio in località Torresela, sono 178.000 euro. Secondo me 178.000 euro di follia, un grave errore strategico. Il parcheggio di attestazione naturale risulta essere il parcheggio del cimitero per quanto riguarda la salita che ci sarà in Val d'Erri e a valle del ponte, quindi. E questo è il punto dove si presuppone la gente vada a parcheggiare per fare prima il ponte e poi la ferrata e non la Torresela. Diventa poco strategico quindi da un punto di vista commerciale proporre parcheggi fuori dal centro abitato. Si favorisce la strategia del mordi e fuggi, poco coerente con una cittadina mercantile. Inoltre, un parcheggio in quota presuppone una manutenzione più onerosa, la ghiaia, il sale, la spazzatura d'inverno e quanto altro. E per le abitudini normali che ha un cittadino di Mezzal Lombardo abituato a parcheggiare a 6 metri dal proprio negozio tipico, diventerebbe in ogni modo un parcheggio assolutamente lontano. La voce 11, area di inseribilità anche questo, lavori di riqualificazione energetica della palestra di via Cavalleggeri Udine. Come più volte criticato, stiamo spendendo 842.850 euro per cercare di rendere attuale un'opera colabrodo su cui si è già intervenuto più volte e che anche a lavori finiti non avrà la sola parvenza di un reale palazzetto dello sport. Non riesce a contenere nemmeno un campo da pallamano regolamentare. Ha la scala antincendio sul fronte d'accesso, inoltre potrebbe non essere organica al progetto dell'area sportiva nord. Quindi queste tre caratteristiche ci mettono fortemente in discussione il tema di spendere 842.000 euro per questa struttura. Abbiamo già visto scelte architettoniche analoghe con la scuola materna che non può, per diverse ragioni anche pedagogiche, competere con le scuole progettate oggigiorno. Evidentemente la struttura architettonica dell'asilo della nostra scuola materna non è a tutti gli effetti una scuola che si possa considerare attuale. Il verde pubblico, 10.000 euro all'anno previste per gli anni 23, 24, 25, confrontate con fai della paganella o mezza corona, sono una cifra abbastanza ridicola. Questi paesi prevedono più di 13.000 euro di verde, di manutenzione, e circa una ventina di mila di una 20.000 euro circa all'anno di investimenti straordinari, oltre alla partecipazione del progettone in modo consistente su questo genere di opere, cosa che ritengo facciamo anche noi. Capisco che 10.000 euro probabilmente sono una cifra messa per creare poi delle variazioni di bilancio, in tal senso la nostra nota in questo caso è totalmente, voglio dire, gratuita. Proprio per questo siamo qui, per capire se questo genere di indicazioni sono assolutamente indicative oppure sono effettivamente ciò che si intende investire in questo settore. Riconosciamo le vostre opere, la biblioteca, Piazza Vittoria, Ciclabile, seppur con qualche lungaggine, risultano essere delle opere davvero meritevoli. Queste sono le opere che bisognerebbe continuare a fare, sicuramente. Niente da dire da questo punto di vista. Dove sono finiti però i defibrillatori, il PEB, l'arredo urbano, il verde pubblico? Proponendo investimenti infrastrutturali lungimiranti, orientati al futuro? Sicuramente la precisazione che ha fatto il signor sindaco pochi minuti fa, dove sosteneva giustamente che non ci sono finanziamenti, stiamo lavorando con la necessità di avere il denaro per le spese correnti, evidentemente, come si dice, nuotano contro questo genere di temi, naturalmente. Però c'è da dire un'altra cosa, che se non riusciamo a sognare, se non riusciamo a porci degli obiettivi, indipendentemente dal fatto che non siano poi inseriti nelle voci di bilancio, non possiamo neanche pensare di procedere. Come molto spesso, e come lei stesso ha detto, signor sindaco, se non ci sono i progetti, e di colpo si palesano i finanziamenti, i lavori non si possono fare. Bisogna che ci siano del materiale nel cassetto, ci sia un futuro, ci sia una proposta che sia prospettica, che guardi avanti. Ma parliamo del PNRR. Molto vero quello che ha detto il signor sindaco. Il 60% di quei fondi andavano al sud. Noi siamo stati bistrattati certamente rispetto all'internazione probabilmente. Però piccoli borghi come Pieve Tesino o ancora Pellizzano risultano titolari di finanziamenti importanti da questo punto di vista. La stessa Lavis ha 1.050.000 euro per il giardino di Ciucioi, cioè ancora il comune di Mezzacorona ha 7 milioni per l'realizzazione di una nuova scuola. Capisco che questi effettivamente sono eccezioni, ma non capisco come mai non siamo anche noi un'eccezione di tanto in tanto. Il PNRR porta l'ospedale comunità a Mezzolombardo, scriveva un quotidiano, e sarà il punto di riferimento della rotaliana. Speriamo bene, ce lo auguriamo tutti, certamente. L'infrastruttura esiste già, speriamo che insieme all'infrastruttura arrivano le tanto anche auspicate specializzazioni e anche il famoso ospedale di comunità di cui abbiamo parlato in qualche consiglio precedente. Allora abbiamo guardato anche il piano delle opere, il piano opere 23 dove ci sono 100.000 euro per le telecamere, mi chiedevo quante ne servono ancora e se queste sono davvero le ultime, ecco, in qualche modo, anche perché avendo anche un servizio di polizia a questo punto credo che sia molto più bello vedere qualcuno che si muove sul territorio che non essere osservati da un occhio elettronico, ecco. Poi il tetto della pagoda, che in ogni caso è una partita di giro evidentemente, e ancora trovo che siano pochissime 3.000 euro per la manutenzione straordinaria del CRM prevista per il 24. Credo che ci sia bisogno davvero di fare qualcosa di speciale, di un intervento radicale. Siamo in ogni modo in uno spazio strettissimo e mi pare che la volontà di portarlo in zona Rupe, mi pare che laggiù fosse l'idea generale di dover sarebbe da percorrere nei tempi più brevi possibili, evidentemente. Ancora il piano delle opere straordinarie relativo alla scuola media di 5.000 euro, non so a che cosa competa, perché mi riferisco a 2025, sono 5.000 euro, mi sembrano o c'è qualcosa di pianificato, la sostituzione della caldaia, qualcosa di questo tipo, oppure è proprio una cifra che sembra buttata lì, ecco. Ancora sì, la manutenzione straordinaria della viabilità, nulla da dire. La riqualificazione del torrente Noce, 234.135. Auspichiamo ogni bene per questa opera. Avremo anche il piacere di sentire una sua presentazione in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie, consigliere Abrida. Lascio la parola all'assessore che l'ha chiesta.
No, io intervengo esclusivamente per quanto riguarda la questione del verde pubblico, perché non mi tornava il dato. E solo in parte straordinaria, nell'anno per il 2023, il capitolo, la missione, se non sbaglio, la missione 2, cioè scusate, è il programma 2 della missione, esattamente è la 9, in parte straordinaria, solo in parte straordinaria, destiniamo 20.000 euro per la manutenzione straordinaria del verde pubblico nel 2023, non 10. Ma oltre a quello, poi dopo ci sono tanti altri capitoli, che ad esempio quello che riguarda la manutenzione arredo urbano, parchi e giardini, potature e progetto 19, insomma come lo chiamiamo, solo quello ammonta a 105.000 euro. Quindi dentro qua troviamo l'azione 19, ma anche appunto la manutenzione ordinaria dei parchi. Quindi, poi ad esempio, su un altro capitolo, sempre nello stesso programma, abbiamo acquisto per arredo urbano e aree verdi, fiori e acquisti in economia, 23.000 euro. Quindi diciamo che se dovessimo andare a guardare il programma 2 di questa missione siamo sui 234.000, possiamo togliere chiaramente per quello che riguarda gli stipendi, per i custodi e altro, però siamo di gran lunga sopra i 10.000 euro e per quanto mi riguarda l'azione 19, oltre a essere chiaramente determinata anche da leggi provinciali, cioè siamo perfettamente in linea con gli altri paesi, dopo non so da dove ho preso il dato, magari però per quanto riguarda il bilancio del Comune di Mezza Lombarda abbiamo quindi 20.000 euro più altri 23 e un'azione 19 da 105.000 euro, uguale su tutto il triennio. Tutto qui, era solo una precisazione sul verde perché non mi ritrovavo proprio, scusatemi.
Grazie, signor Martinati. Prego, consigliere.
Mi scuso, devo aver avuto un abbaglio, ho letto questo dato sui documenti ufficiali certamente, non ho invece, come si dice, avuto modo di riscontrarlo rispetto ai dati che mi fornisce ora l'assessore. Certamente, vista la sua competenza, non metto in discussione il suo dato. Guarderò di magari di capire meglio dove ho preso questi 10.000 euro riportati per 3 anni di seguito su una tabella e come si dice, che adesso non riesco a trovare, ma che mi metterò poi a cercare. Grazie.
Consigliere, sì, assessore, prego.
Termino velocemente, mi sono scordata di dire una cosa. Magari negli anni scorsi trovavate anche una destinazione a un fondo, ma magari voleva parlare l'assessore Pelegatti, però visto che ormai... E c'è un fondo particolare che si chiama Fondo Migliorie Boschive. Di solito ogni anno accantoniamo circa 10.000 euro a questo fondo, ma siccome negli anni scorsi per via anche un po' del Covid non è stato utilizzato, quindi quest'anno non abbiamo accantonato perché c'è questo fondo gestito dalla provincia, se non ricordo male, a cui possiamo attingere qualora abbiamo da fare delle manutenzioni straordinarie sul verde. Comunque, se vuoi andare nello specifico tu, se trovate 10.000 euro in meno rispetto all'anno scorso, ma su questo fondo specifico, tutto lì, perché ne abbiamo già su.
Grazie assessore.
Buonasera a tutti, solo per una specificazione, allora cerco di andare a ritroso. Allora, il Fondo Migliorie Boschive è inserito ogni anno in bilancio e è un fondo che permette, attraverso il coordinamento con diciamo così, la provincia, tutto quello che riguarda il taglio e la pulizia sia dei boschi, comunque le aree verdi all'interno dei comuni. Questi sono dei soldi che appunto il comune stanzia, ma che poi vanno a accumularsi con il contributo provinciale annesso. Negli ultimi anni il lavoro di disbosco in zona Toresela, nonché quello sul percorso cimiteriale, è stato proprio finanziato dal Fondo Migliorie Boschive, ecco, lo scorso anno. Poi sto guardando un attimo a ritroso gli interventi che sono stati fatti. Per quanto riguarda le isole ecologiche, consigliere De Vigili, effettivamente dopo delle difficoltà oggettive dovute alla novità, dovuta anche diciamo così, magari alla meccanizzazione del procedimento, ora la situazione è drasticamente migliorata e quindi mi sento anche pubblicamente di fare un ringraziamento anche alla cittadinanza che piano piano chiaramente è riuscita a entrare nell'ottica di questo meccanismo. Dopodiché, per quanto riguarda la questione CRM, sappiamo che la posizione è angusta, però allo stesso modo, ora come ora, la difficoltà anche di poter individuare una nuova zona ci viene impossibile, chiaramente, e vedremo piuttosto, ecco, sono reduce da una riunione con gli altri comuni, di provare a mettere in sinergia il servizio dei centri di raccolta, ma questo sarà eventualmente in itinere nell'anno 2023. Poi, molto brevemente, ecco, si è parlato dell'isola ecologica dietro Piazza della Chiesa, ormai chiaramente è una situazione irreversibile, ma mi sentirei anche di difenderla totalmente, perché se noi pensiamo, lei diceva, consigliere Ligieri, c'era una piccola piazzetta lì, piazzetta non ce n'era, c'era un parcheggio selvaggio, mi permetto di dire, e attualmente la situazione è quindi chiaramente migliorata e ora mi sentirei di dire anche che è fruibile dai pedoni, dai soggetti che magari vivono anche quella zona, ecco. Poi avrà creato trambusto? Probabilmente sì, mi sarebbe piaciuto, ma questo l'ho detto anche tempo fa, che lo stesso clamore avesse avuto la rimozione dell'isola ecologica sia a latere della chiesa dei frati francescani che a latere della parrocchia. Invece purtroppo non ha sortito l'effetto voluto. Comunque, ecco, l'isola lì sta funzionando, ma la situazione, ci rendiamo conto, e dati alla diasi alla mano, è drasticamente migliorata. Ecco, tutto qui. Grazie.
Grazie, assessore Pelegatti. Sì, prego sindaco.
Sì, grazie presidente, poi io lascio la parola naturalmente per i dettagli, ma mi ero segnato alcune cose degli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto. Naturalmente sia il consigliere Zenari che il consigliere Dalla Brida hanno messo in evidenza il fatto che il DUP di quest'anno non può che essere naturalmente simile a quello che era stato presentato lo scorso anno, insomma. E naturalmente noi ci preoccuperemo se non fosse così, perché il nostro programma di legislatura implica naturalmente scelte che devono avere una coerenza, una programmazione, e che molte volte, come abbiamo visto, richiedono anche un certo tipo di tempo poi per il reperimento delle risorse o per essere poi concretizzate. Pertanto non potrebbe che essere così. Rispetto a quello che diceva il consigliere De Vigili sull'interramento della Trento Malé, noi crediamo che in questo momento la provincia sia la giunta provinciale sia a fine legislatura, evidentemente, quindi non ci aspettiamo nel 2023 chissà quale scelta rispetto a questo tipo di situazione, ma io mi riferisco proprio alla situazione Ferrovia Trento-Malé, cioè lì bisognerà capire, ancor prima, in questo momento, bisogna capire le intenzioni che avrà la provincia rispetto all'ammodernamento generale della Trento-Malé. Cioè il sistema Trento-Malé oggi, non sono un esperto di viabilità, ma possiamo chiamare qualsiasi tipo di dirigente provinciale, aziendale che si occupa di viabilità e ti dice che la Trento-Malé fra 10 anni non esisterà più, perché quando per arrivare da Malé a Trento ci metti 1 ora e mezza sostanzialmente per fare la percorrenza, non puoi pensare che oggi, purtroppo per i tempi a cui si è abituata la società civile, questo sia una viabilità appetibile, e pertanto ci si dovrà interrogare su come e se è possibile, naturalmente, prima di tutto migliorare quello che può essere la fruizione della Trento-Malé, perché oggi, tolto il sistema scolastico, purtroppo i numeri non sono buoni per l'utilizzo della Trento-Malé, sono in continuo calo, ed evidentemente anche la provincia dovrà fare valutazioni insieme alla Trentino Trasporti, fare valutazioni sulle opportunità che ci possono essere anche dietro a un ammodernamento che non deve essere solo un ammodernamento strutturale, ma proprio anche di concezione del servizio che viene erogato. Quindi lì secondo me bisognerà attendere veramente, se ci sono, anche quelli che sono proprio i programmi che ascolteremo tutti insomma nell'autunno, su quelle che potranno essere le possibilità su questo tema, perché c'è la nostra evidentemente preoccupazione per quello che viviamo ogni giorno, e c'è probabilmente anche un sistema più ampio che lì va rivisto completamente, altrimenti purtroppo probabilmente non potrà reggere per molti anni. E sull'isola ecologica già ha detto bene giustamente l'assessore Pellegatti, sul quello che diceva il consigliere Dalla Brida sugli anziani, siccome è già qualche volta che parliamo delle persone magari più in là con gli anni anche in questo Consiglio Comunale, e volevo specificare che innanzitutto dobbiamo ringraziare il nostro circolo La Pergola, il circolo anziani, per tutta l'attività che svolge, perché quando insomma il consigliere Dalla Brida dice rilegati in un seminterrato di una palestra, voglio specificarle che l'amministrazione comunale non è che ha intenzione di chiudere gli anziani nel seminterrato della palestra. C'è da fare una valutazione, forse la invito, magari possiamo andare una delle prossime pomeriggi se vuole assieme al circolo e verificare che tipo di sede negli ultimi anni è stata poi ammodernata, ristrutturata, e oggi di cosa possono beneficiare in quel seminterrato della palestra i nostri anziani di Mezzalombardo, che sono tanto felici di quel luogo che hanno rifiutato soluzioni alternative che noi 2 anni fa abbiamo proposto a loro, ma proprio perché credono di essersi ricavati una sede che permette a loro di mettere in piedi tutte le attività che svolgono durante l'anno, che vanno dal momento domenicale classico dove ci sono 80-90 di persone tutte le domeniche, che vanno per ritrovarsi, per scambiare 2 parole, per farsi un ballo, per fare una partita a carte, per tutto quello che trovano, ma ricordiamo, come abbiamo detto l'anno scorso, la volontà del Circolo La Pergola è quella di implementare questo tipo di attività anche con l'aiuto della comunità di Valle. È partito un progetto con la comunità di Valle e con l'associazione APPM, per esempio l'avrete visto, che tutti i giovedì pomeriggio il circolo è rimasto aperto nel mese, dalla fine diciamo dall'autunno fino alla fine dell'anno, per insegnare per esempio alle persone a iscriversi e farsi l'identità digitale, lo SPID, che ha riscosso un enorme successo con numeri importanti, non solo di anziani, a dire la verità, che andavano a farsi aiutare dai giovani ad avere un'identità digitale. Da dicembre il circolo è aperto tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30, e quindi anche lì, e questa è una cosa anche da pubblicizzare, si sta cercando di creare esattamente quel punto di riferimento, quel luogo di ritrovo dove l'anziano possa trovarsi, socializzare, ma anche lì si stanno organizzando corsi, si stanno organizzando momenti di approfondimento, si stanno invitando degli esperti, per esempio in campo sanitario, per raccontare, per spiegare evidentemente agli anziani quelle che possono essere anche buone pratiche relative naturalmente all'avanzare anche dell'età o a determinati settori specifici. Quindi voglio dire, siamo in collaborazione, in perfetta sintonia con un circolo che sta lavorando bene, anche nella marasma di burocrazia che troppo spesso purtroppo si trova a dover gestire. E quindi io direi, non parliamo di anziani relegati in un seminterrato, ma riconosciamo che si sono ricavati in quel seminterrato che gli era stato dato in gestione una sede dignitosa, non solo dignitosa, ma anche funzionale e perfetta per quello che è la loro attività. Un altro tema sul quale due o tre volte che sento naturalmente che dibatte giustamente e legittimamente, ci mancherebbe altro, ma è il tema del faussure che associa ad attività ludiche. Allora, io devo dire la verità, consigliere Della Brina, non l'ho mai incontrata in faussure, ho incontrato spesso il consigliere Weber, lei non l'ho mai incontrata, ma mi piacerebbe capire dov'è l'attività ludica in faussure, perché il faussure è come era 100 anni fa, abbiamo ristrutturato le 3 baite che c'erano da un secolo e sono rimaste 3 e sono state semplicemente ristrutturate e messe a nuovo. Si sta cercando di far vivere il faussure proprio dando in gestione quelle baite a persone che possano rappresentare anche per certi versi un punto di riferimento di vita su quel monte per le persone che passeggiano, che percorrono quel tipo di sentieri, quel tipo di montagne. Quindi mi deve spiegare dov'è l'attività ludica all'interno del progetto, che è vero, noi contiamo molto, crediamo che il faussure sia effettivamente la nostra parte di montagna, dove abbiamo le nostre proprietà, dove abbiamo le nostre tradizioni, la nostra storia, parlando con i nostri anziani, appunto, per tornare sul tema, e quindi crediamo che non sia stato fatto nulla di ludico, ma semplicemente cercato di ammodernare quelle strutture che evidentemente alcune, 2 delle 3, erano in condizioni abbastanza critiche sotto il profilo strutturale, le abbiamo ristrutturate completamente, 2 le abbiamo date in gestione a dei gruppi che hanno partecipato a un bando e che sono naturalmente poi devono rispondere a dei regolamenti che permettono, che obbligano loro ad essere presenti per esempio tutte le domeniche da marzo a ottobre, proprio perché non ci sia evidentemente un punto ristoro, ma un punto di riferimento magari per le persone che passano sulla montagna e che vedano un monte vivo, un monte partecipato, un monte evidentemente percorso dai cittadini che dovrebbero averlo a cuore. La 3ª baita è messa a disposizione di tutti i residenti con i regolamenti che abbiamo discusso più volte in quest'aula, sta riscuotendo dopo il periodo Covid, che evidentemente aveva avuto, visto un rallentamento, un successo incredibile. Credo che da maggio dell'anno scorso a novembre non ci sia stato un weekend che non fosse stata occupata, e anche durante la settimana molto spesso in estate lo è stata, quindi stiamo rientrando per certi versi anche dei costi che sono stati investiti su quel tipo di struttura, anche attraverso l'affitto a tutti i residenti che ne vogliono far parte. Noi crediamo che quelli siano momenti invece probabilmente che possono rappresentare per tutte quelle famiglie che salgono in faussure, passano qualche giorno insieme, dei momenti e dei ricordi da portare, forse ludici, e questo speriamo non sia un peccato, ma che possano portarsi anche poi più avanti quando se li ricorderanno. Sulla palestra, l'ha detto molte volte, torno a ribadire che immaginare oggi di andare a rilocalizzare, a ripensare completamente una palestra comunale, un palazzetto comunale, con i costi che ci sono, vorrebbe dire spendere 5-6 milioni di euro in un momento in cui la provincia dice: attenzione, non chiedete investimenti con i costi energetici che stanno schizzando alle stelle, anzi voleva vincolare anche l'utilizzo degli avanzi di amministrazione della comunità di valle a che non vengano create opere che possano aumentare i costi di parte corrente dei comuni. Poi noi abbiamo chiesto come comuni abbiamo detto di essere già responsabili senza che ce lo dicano loro. Scuola materna, mi dispiace consigliere Della Brida, la nostra è la scuola materna, una delle scuole materne migliori del Trentino, anche sotto il profilo architettonico, funzionale, strutturale. Recentemente i vigili del fuoco l'hanno indicata, anzi le parole credo che hanno usato sono state proprio: magari progettassero ancora scuole materne così. Ne vediamo di tutti i colori, purtroppo, di quelle nuove fatte da grandi archistar, ma molto spesso poco funzionali, poco vivibili per i bambini che le devono operare e poco attente alla sicurezza dei bambini. La nostra scuola materna è l'unica scuola provinciale che può godere che ogni aula ha un'uscita di sicurezza d'emergenza a piano terreno, che permette di mettere in sicurezza i bambini in poco tempo in un giardino all'aperto in sicurezza. Sotto il profilo funzionale e strutturale, ripeto, tutti a livello di sicurezza, quello che si occupa di sicurezza della Federazione delle Scuole Materne, i vigili del fuoco, la provincia, tutti hanno sempre detto: questo è un esempio di come andrebbero progettate le scuole dell'infanzia. Quindi mi dispiace contraddirla, può non piacere sotto il profilo estetico, architettonico, molto spesso, insomma, anche giustamente una deformazione professionale, insomma, molto spesso gli architetti sono attenti a questo, ma la parte funzionale, io sono un geometra, quindi sono più attento alla parte funzionale, consigliere Della Brida, era una battuta naturalmente la mia, però è evidente che molto spesso però quelle poi sono cose che fanno la differenza.
Grazie sindaco. Vabbè, prego.
Due battute, solo due. Prima di tutto, in Fossori ci vado spesso e ci vado, cioè, e sembra quasi che io sia nato, vissuto in un altro luogo. In realtà io sono stato in quell'asilo quando ero piccolino, ho anch'io vissuto dentro quello stabile, so benissimo come è fatto quello stabile e come si possono fare gli asili oggi, anche visto che ho partecipato a più progettazioni per Torino, Rimini, Roma, per quanto riguarda la progettazione di concorsi per asili. Quindi, allora, il fatto che io abbia delle deformazioni professionali, questo forse sì, che io abbia idea di come sia fatto un asilo attuale, forse sì, che in Trentino non ci sia un asilo meglio di quello, può essere. In Alto Adige le garantisco che ci sono molti asili meglio di quello, ma tanti proprio. Ecco, poi, altra questione, la questione del centro anziani. Gli anziani e la Pergola, sicuramente è un'associazione meritoria a tutti gli effetti, nessuno dice nulla in proposito alla qualità del servizio che opera, con cui opera la Pergola e di tutta l'attività che sta proponendo in questo momento e che sta portando avanti. Tanto di cappello a tutti quelli che la stanno gestendo in questo momento. Però, oggettivamente, e lei come geometra me lo insegna, quello rimane un seminterrato, perché ha un solo fronte e mezzo esposto alla luce. Quindi, quando io lo chiamo seminterrato, non è in termini dispregiativi, è unicamente perché quell'immobile, o meglio, quella porzione di immobile, è un seminterrato. Grazie.
Grazie, consigliere Brida. Prego, consigliere Weber.
Io intervengo per ultimo e quindi potrei ripetere, ma non ce ne voglio di ripetere. Allora parto con quello che doveva essere il discorso finale. Noi non voteremo contro, noi ci asterremo, e questo è comunque un segnale politico, perché se noi fossimo convinti che tutto quello che voi fate è sbagliato, voteremmo contro. Quindi ci asteniamo, e questo ha un valore anche politico, se vogliamo, no? E questo per precisare, anche perché c'è una cosa che a me dà fastidio, non guardo nessuno perché non vorrei, cioè quando parla qualcuno vedere sorrisi dall'altra parte, cioè io credo che sia una cosa veramente spiacevole sorridere in maniera ironica verso qualcuno che sta parlando. E dopodiché, l'ho già detto un'altra volta, lo ridico ancora, se noi pensassimo uguale a voi, saremmo assieme a voi. Quindi mi sembra evidente che abbiamo idee differenti su alcune cose, no? Poi io posso accettare il fatto che il ponte sospeso solo a casa mia è una cosa che non si può non fare perché le soldi della provincia, sennò si perde i soldi. Io dico che personalmente, e lo dico, cioè io potrei anche stare zitto con B&B, tanto per essere chiari, quindi a me fa un piacere, a me, no? Eppure non mi piace e non mi piacerà mai, ok? Perché io non è che guardo solamente i miei interessi, guardo anche l'aspetto pratico. Non credo porterà niente, non credo assolutamente, ma questo vale per tutti i ponti sospesi che in giro, che li fa anche fra il comune di Mezzanparte e quello di Mezzacorona, presso per fare un ponte sospeso. Non credo che sia esattamente una cosa che porterà così tanti turisti. Quindi, personalmente, anche se non lo fare lo stesso. Sulla ferrata posso anche essere d'accordo, anche se lì io frequento la montagna, insomma, un po', e anche se meno di quello che vorrei, ma non credo neanche quella che porterà tutti questi turisti. Sicuramente non ha molto senso, secondo me, sempre per il personale, ma non solo per il personale mio, fare un parcheggio tacà alla ferrata, no? Perché quello che rischiamo è che la gente la parcheggia lì, la si fa la ferrata, la torna giù, la torna la macchina e la cammina, e mezzo Lombardo non la vede neanche. E quindi da questo punto di vista qua, parere personale, non so che senso abbia quel parcheggio lì vicino alla ferrata. E invece, parlando delle cose positive, a me piace molto il discorso, non solo a me, ripeto, finalmente il campanile senza macchine, sarebbe ora passata che arrivassimo a questa situazione qua, perché mi risulta che è l'unico campanile in tutto il Trentino che ha le macchine intorno, no? Oltretutto abbiamo anche la caratteristica di avere un campanile staccato dalla chiesa, quindi una cosa un po' particolare, e poi ce l'abbiamo riempito di macchine da tutte le parti. Potrei andare avanti, ma dico solo una cosa, qui continuiamo a fare parcheggi, no? E dopo io vado in giro per il paese e qui che va a tor la pizza, e lo dico perché l'ho visto stasera, no? Si è piazza davanti alla pizzeria per andare a torsa la pizza e nessuno gli dice stavo per dire una parolaccia, non è che sono dica Disneyland, no? Cioè forse queste cose sarebbero anche da guardare, perché noi continuiamo a fare parcheggi e dopo alla fine noi permettiamo, e scusate se lo dico in maniera, c'erano quattro macchine davanti a una pizzeria in centro stasera, non sulle strisce, fuori dalle strisce, quattro macchine, anche queste cose forse andrebbero guardate. Il discorso che lei ha fatto sull'isola ecologica, io ce l'ho sotto casa con l'isola ecologica, non è esattamente il massimo, ma io capisco anche che era difficile farlo dall'altra parte, perché ho fatto i ragionamenti, no? Ho capito che per i camion è forse meglio che la fosse lì, piuttosto che un'altra banda. Rimane il fatto che non è esattamente il posto migliore per un'isola ecologica. È vero che avete spostato, o hanno spostato, come volete, i gara dell'accesa, era attaccati all'accesa anche prima, ma era un po' più sconti, se no altro, no? Lì è proprio dei tre all'accesa di fronte a una strada. Non è che mi piace tantissimo, capisco tutto, però penso che si possa dire che non è il posto migliore per mettere una isola ecologica, quelli, no? Io qualche idea, se mi avessi domandato, la gavevo e la dicevo. Certo, io capisco tutto, capisco anche che bisogna dire ai cittadini bravi perché siete tutti bravi, ma la realtà non è così, no? E io credo che oltre a dire bravi ai cittadini che sono bravi, forse è il caso di dire ai cittadini che gli lascia le immondizie davanti alle isole ecologiche, che non è permesso lasciare immondizie alle isole ecologiche. Non vado avanti perché anche lì, anzi vado avanti, dicendo che quando, ogni volta che apro i bidoni mi domando perché mi perdo il tempo a fare la differenziata e dopo... Nel bidone della carta, dico una cosa per tutte, gaggio la carta messa nei sacchetti di plastica, no? Allora, forse anche lì un controllo ogni tanto e anche un'educazione ogni tanto, perché quando continuano a dire bravi va benissimo, diciamo bravi a tutti, però chi fa certe cose, siccome gli altri che le fanno impiegano del tempo, penso che abbiano diritto che quelli che non le fanno vengano redarguiti quantomeno e per quanto possibile rintracciati. Questo dico, non vado avanti perché andavo via dalle altre robe, ridico quello che ho detto all'inizio, noi ci asterremo per il motivo che ho detto prima, noi non vediamo motivo per votare contro, non vediamo neanche motivo per votare a favore.
Grazie consigliere Weber, chiesto la parola all'assessore Merlo, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Ma semplicemente ne approfittavo... Per andare un po' più nell'argomento ponte sospeso tibetano e ferrata che ne consegue. Insomma, visto che ultimamente anche sui social ne è partita una polemica abbastanza importante su questo discorso qua, penso di poter rimarcare che da parte nostra c'è una forte volontà e un forte credere a quell'opera. E specificherei che è un ponte sospeso, non un ponte tibetano, perché un ponte tibetano ha determinate caratteristiche che prevede il camminare su una fune e tenersi a due funi con le mani, quello sarà un ponte sospeso che esattamente come ha previsto il consigliere Dalla Brida prevederà che chi parcheggia al cimitero potrà raggiungere poi la Torresela attraversando quel ponte e partire poi da lì, quindi esattamente quello era. Crediamo molto soprattutto in quell'opera perché l'abbiamo negli anni, soprattutto all'inizio, condivisa con due realtà importanti della nostra borgata, che sono il gruppo Rocciatori e la SAT, perché è un'attività sportiva, direi anche culturale e turistica, che per noi può portare qualcosa, perché se al nostro interno non pensiamo che possa portare qualcosa, secondo me partiamo già male da quel punto di vista lì. La nostra ambizione non è sicuramente quella di gareggiare con mezzo corona, perché altrimenti dovremmo metterci a gareggiare con tutto il resto d'Italia. Credo che due mesi fa sia stato inaugurato il ponte tibetano più lungo d'Italia in provincia di Bergamo e sono 500 metri, sicuramente noi non abbiamo l'ambizione di fare un ponte del genere, ma non sono nemmeno 50 metri, sono comunque 136 metri di ponte. Non sono proprio poca cosa, quello di mezzo corona è vero che è più alto perché avrà un vuoto di circa 200 metri, ma in realtà è più corto. Quindi secondo me è un qualcosa che può portarci qualcosa, soprattutto perché quello è un mondo che negli ultimi anni è in forte espansione, lo sport di montagna. E credo che sul nostro territorio abbiamo fatto dei begli investimenti per lo sport di montagna, soprattutto per l'arrampicata. Abbiamo la fortuna di avere a Mezzo Lombardo 4, forse 5, e se supererà l'esame il mese prossimo, una sesta guida alpina d'alta montagna, e quindi è una cosa a cui noi crediamo fortemente quella. un inciso sulla palestra, e senza tornare sui discorsi del motivo per cui abbiamo fatto quel tipo di intervento e quanto sarebbe costato eventualmente fare un palazzetto nuovo. Una piccola battuta: non ci interessava pensare al fatto che ci stesse o meno un campo regolamentare da pallamano, perché la pallamano non è una realtà nostra, perché altrimenti dovessimo guardare tutto quello che non abbiamo, dovremmo riempirne troppi. Guardiamo invece il fatto che, grazie al fatto di aver sistemato quella palestra lì, siamo riusciti a mantenere a Mezzo Lombardo una squadra di calcio a 5 di Serie C, che altrimenti se ne sarebbe andata, perché prima faceva attività al Martini e cominciava a andargli stretta. Adesso hanno trovato la loro realtà.
Grazie assessore. Se nessuno alza la manina, io prego consigliere Vigili.
Volevo aggiungere qualche considerazione sulla parte sanitaria, che ho visto che è un po', e mi riferisco soprattutto al discorso dell'ospedale di comunità, perché ho letto recentemente un'intervista del sindaco e sul giornale Il T, credo Il T del Trentino, eccetera, e dove così brevemente il titolo, comunque il sottotitolo, era "Serve fare chiarezza", mi sembra. Sono rimasto un po', diciamo, perplesso, perché insomma, sono 10 anni che stiamo facendo protocolli con la provincia, per cui ma non lo dicevo per condannare il sindaco, ma dico, se il sindaco, arrivati a questo punto, chiede ancora chiarezza, mi preoccupavo come comunità, insomma, no? Non abbiamo ancora noi chiaro che cosa deve essere quella struttura, nonostante che, ripeto, ci siano state più volte e più scritti protocolli vari, insomma. Peraltro, dopo 10 anni noi abbiamo una bellissima struttura. Dal punto di vista, voi siete architetti e geometri, però insomma io ci ho vissuto dentro e so cosa vuol dire per poco tempo, però è una bellissima struttura. Credo che se fosse in centro a Milano potrebbe essere una bellissima clinica privata di Milano. Forse, non so se tutti ci rendiamo conto di questo, che è già un punto di partenza. Pensate al NOT. Sono 20 anni che stiamo discutendo dove metterlo, in zona deserto, San Vincenzo, eccetera, per cui noi in qualche maniera abbiamo lì una bellissima struttura. Peraltro sono iniziati i lavori di rimozione della palazzina nord, per cui ci saranno dei parcheggi sufficienti. E abbiamo sottoscritto insieme all'unanimità una mozione sull'ospedale di comunità qualche mese fa, per cui il sindaco era andato peraltro anche a confermare la situazione a livello provinciale, e si parlava di ospedale di comunità. Ospedale di comunità significa è una struttura cosiddetta intermedia, tra un ospedale classico e quelli che sono gli ambulatori. Cos'è che qualifica l'ospedale di comunità rispetto alle famose case di comunità? La presenza delle cure intermedie, ossia dei letti di degenza, ciò che non ha la casa di comunità. Noi li abbiamo, i letti di degenza, perché abbiamo una struttura intermedia di 10-12 posti letto e le cure palliative, l'hospice, aperte 24 ore su 24. Quella è la definizione di ospedale di comunità, per cui noi abbiamo già chiaro cos'è quella struttura. Primo punto. C'è una situazione di attività polispecialistiche importanti, una serie di specialisti, dai dermatologi agli oculisti, agli otorini, ai dentisti. Ricordatevi bene che vicino c'è anche una bellissima struttura di riabilitazione motoria. Nessuno lo sa, però tanti utilizzano quella struttura come riabilitazione dopo un infortunio, una frattura e altra, è frequentata da molte persone. Abbiamo tutta una serie di attività socioassistenziali della comunità di valle, c'è un bellissimo punto di prelievo, c'è un servizio di neuropsichiatria infantile importantissimo, oltre che di attività psicologiche e altro. Ci sono più di 1.000-1.500 persone che frequentano quella struttura. Per cui, primo punto, partiamo da una base solida, non è una struttura messa lì. Sapete bene che cosa ha fatto durante la pandemia. Lì c'era una struttura di 20 posti letto legati al Covid, ha trattato più di 400 pazienti, per cui ha dato un contributo importante assieme a tutta l'attività vaccinale. Per cui è bene che noi, in qualche maniera, ne prendiamo atto di questo. Che cosa manca di più? No? Di che cosa potremo parlare in più? E primo punto, non sta a noi comune dire che cosa dobbiamo mettere dentro in quella struttura. Cioè, io cercherei di avere un profilo più basso, cioè chiedere alla provincia che cosa vuol fare dentro lì, primo punto. Se no, altrimenti partono delle richieste del tutto, secondo me, incoerenti. C'è chi vuole, mi ricordo tanti anni fa, c'è chi voleva la nefrologia, l'acceleratore del protone, c'è chi voleva la rianimazione, cioè una confusione generale. E lì, a mio parere, manca primo la pazienza, per cui abbiamo una struttura importante, non possiamo nel giro di sei mesi, un anno, pensare di avere un San Raffaele di Milano, però mancherebbe e manca, secondo me, un direttore sanitario e una funzione amministrativa. Sono le persone che in qualche maniera devono organizzare i servizi all'interno di quella struttura. Dimenticavo la funzione più importante, i medici di base, attenzione, no? Per cui ci devono essere, diciamo, delle funzioni organizzative che in qualche maniera rispondono anche alla comunità per quello che fanno, per quello che organizzano all'interno. Cioè, secondo me la spinta dovrebbe essere questa. Cercate di mettere dentro delle funzioni organizzative che hanno il compito di far girare quella struttura, che gira bene. E come servizio aggiuntivo, invece di pensare a reparti, eccetera, ma la cosa più banale, ma un ecografo per fare le ecografie, le radiologie, è possibile che una struttura del genere non ce l'abbia? Cioè, una funzione diagnostica minima è indispensabile ed è fondamentale. Delle attività di day hospital, come era la nostra riabilitazione cardiologica, che ce l'hanno scippata. Quella è nata a Mezzo Lombardo, è diventato il fiore all'occhiello di Mezzo Lombardo, è stato preso, portato a Trento, da Trento è andato a finire a Pergine. Per un giro, così non si sa bene, mai stati compensati di nulla da quel punto di vista lì. Per cui partiamo dalle piccole cose senza in qualche maniera cercare di pretendere grandi altre cose sulle cose importanti che abbiamo, con delle piccole figure amministrative e un'ecografia, e manteniamo una situazione possibile verso, e sono d'accordo col sindaco, verso un'attività ambulatoriale delle piccole urgenze, delle medicazioni, con una gestione mista infermieristica e dei medici di base, che possa contribuire a risolvere le piccole cose che ci sono in paese. Vi ricordo che ci sono dei gazebi qua a Mezzo Lombardo, il sabato, visto Trentino autonomista, non so, forse Mariano, tu sai che quell'area un po', dove si firma sotto il gazebo il pronto soccorso a Mezzo Lombardo. Cioè, una cosa che non può esistere, il pronto soccorso, lo sappiamo tutti, no? Però in qualche maniera favorisce l'ulteriore confusione sul territorio e scalda gli animi, no? E quello non lo vedo, diciamo, tanto positivo. Magari invece di dire, me lo do come un consiglio così, da professionista, più che serve chiarezza, la chiarezza ce l'abbiamo, abbiamo una serie di servizi, vogliamo questi servizi e mantenete la parola che avete dato nei vostri protocolli precedenti, perché il piccolo ambulatorio dell'emergenza, dell'urgenza, è qualcosa già di vecchio, insomma, no? Già che anni. E mettiamo a regime con delle figure organizzative importanti all'interno di quella struttura, che sono garanzia per il funzionamento dell'interno e sono garanzia anche per gli altri, per quelli che stanno fuori, per far vedere che, insomma, la struttura c'è. Per cui cercherei di valorizzarla molto, perché è una struttura importante.
Grazie, consigliere Vigili. Non la sua battuta, no, è riferita alla mia persona, no, la prendo così, anche sorridendo. Sì, anche il mio cuore autonomista, ma anche la mia bontà gestionale, come mi suggerisse la segretaria, sta sorpassando anche poi i limiti imposti negli interventi, nei tempi. Prego qualcun altro, sindaco, brevemente.
Però mi sembra doveroso, insomma, visto che il tema credo riguardi la nostra comunità e sia uno dei temi più importanti che abbiamo discusso e dibattuto anche in questi anni. E innanzitutto volevo dire, al di là poi non ricordo l'intervista che cosa dicesse bene, ma quello che noi volevamo ribadire sostanzialmente in quell'incontro che abbiamo avuto assieme all'assessore Martinati con la struttura provinciale della PPS della provincia, l'assessore Segnana e gli altri, il direttore sanitario Ferro, eccetera, era proprio il fatto di dire: noi oggi abbiamo una struttura che è stata inaugurata, anzi non è ancora stata inaugurata, comunque è stata aperta alla fine del 2019, e sta sempre di più rappresentando un punto di riferimento per tutti quei servizi che ben descriveva prima il consigliere De Vigilia, che quindi va nella direzione che noi avevamo auspicato, che era quella di rispondere alle esigenze quotidiane, ai bisogni quotidiani della nostra comunità, del nostro territorio. Quindi la parte di cure intermedie è importantissima, la parte di cure palliative, tutti i servizi dei poliambulatori, i medici di base, la interferenza in senso positivo che si vuole creare tra parte sanitaria e parte sociale, che da noi funziona bene e noi siamo presi come esempio per altri territori per far capire che possono coesistere e funzionare bene le interazioni tra sociale e sanitario. Quindi partiamo da qualcosa di buono che è cresciuto in poco tempo e che poi naturalmente per effetto del Covid ha rappresentato una risorsa importantissima per la provincia e per l'azienda sanitaria da un lato, e dall'altra parte naturalmente ha subito invece uno stop su quello che erano i programmi naturalmente che c'erano per quella struttura. Quando noi diciamo siamo in attesa perché in quell'occasione ci è stato detto la provincia sta in questo momento completando il proprio piano sanitario per pluriennale e quindi verremo a spiegarvi sul territorio quelle che sono le nostre idee esattamente per implementare possibilmente o per capire meglio che cosa significherà da un lato essere ospedale di comunità, che di fatto lo siamo già, ma capire che opportunità possano magari nascere anche da questo tipo di nome, proprio perché non deve essere solo il nome che dà il plauso alla struttura, ma devono essere poi le ricadute che questa struttura può dare al nostro territorio. Quindi siamo in attesa, verso la fine di febbraio dovremo avere questo incontro, relazioneremo naturalmente in consiglio, però si va in quella direzione auspicata, che è quella naturalmente di cercare anche di capire, perché quello che abbiamo detto noi in quell'occasione come Comune di Mezzo Lombardo è stata, siccome ci è stato anche paventato che probabilmente bisognerà alla luce di tutto questo riandare a sottoscrivere un protocollo, abbiamo detto è inutile però che facciamo protocolli che poi rimangono inevasi o che rimangano sul tavolo, da un lato perché credo sia il modo peggiore per dare fiducia ai cittadini, perché se le istituzioni stesse firmano un accordo tra di loro che poi non rispettano, non possiamo pretendere che i cittadini rispettino invece le regole che diamo loro, dall'altra parte perché vorremmo essere come sempre più concreti possibile, quindi è inutile che proponiamo noi le cose, voi diteci cosa avete in mente, noi ci permetteremo di fare delle proposte naturalmente responsabili e concrete, però dobbiamo andare a costruire, se sarà necessario, un protocollo che abbia tempi chiari di realizzazione e possibilità chiare di essere realizzato, perché altrimenti non facciamo né il bene della struttura, né il bene di chi in quella struttura opera, né il bene di chi di quella struttura ha bisogno. Quindi questa è la nostra posizione, quello che vogliamo provare a fare nei prossimi mesi. Quindi questo mi preme però, legato a questo, tornare un attimo sui fondi PNRR, perché è vero che magari noi stiamo a vedere le domande che abbiamo fatto noi come amministrazione comunale eccetera, ma noi stiamo subendo anche delle ricadute positive non solo per i fondi PNRR che arrivano direttamente perché richiesti dal Comune di Mezzo Lombardo, ma per esempio legato all'ospedale di comunità ci saranno già una serie di, speriamo, ammodernamenti positivi, mi pare che si spenderà qualche, comunque noi fortunatamente la nostra struttura è nuova, ma qualche bella decina di migliaia di euro, insomma, che andranno, mi pare 500.000 euro per adeguare a ospedale di comunità, insomma, quella struttura, quindi che arrivano dal PNRR a Mezzo Lombardo con le ricadute che questo può comportare. Pensate, lo dico solo, non voglio rubare tempo, però per esempio al fondo della formazione, della scuola, della cultura. L'altro giorno ho incontrato la dirigente scolastica della nostra scuola primaria e secondaria di primo grado e mi spiegava che per esempio attraverso i fondi PNRR stanno accedendo e stanno permettendo ai nostri ragazzi, in questo momento alla scuola secondaria di primo grado, quindi alle scuole medie, ma nei prossimi mesi anche alle elementari, alla scuola primaria, di stanno sostanzialmente, hanno acquistato tutta una serie di, adesso io li chiamo cubi, sembrano delle casseforti, però lo voglio dire perché è una cosa che mi ha stupito molto, con sostanzialmente dei tablet o dei piccoli PC all'interno, che possono essere spostati quindi facilmente da una classe all'altra. I ragazzi entrano col proprio account e possono interagire. Sono state acquistate alle scuole medie tutte le aule, oggi hanno, oltre alla lavagna, una, sostanzialmente un televisore credo a 70-80 pollici, con cui l'insegnante può interagire direttamente attraverso, diciamo così, le nuove tecnologie, proprio per arrivare anche a creare dei momenti, insomma, in cui questi ragazzi non solo si abituano e capiscono che tutte le nuove tecnologie possono avere anche dei risvolti positivi e non solo quindi rincoglionirsi, scusatemi il termine, sui tablet o sui telefonini, e quindi proprio anche la nostra dirigente ci spiegava come questo può essere veramente un doppio messaggio, sia a livello funzionale, sia a livello proprio di insegnamento, sia anche per i ragazzi, per capire l'utilità che possono rappresentare evidentemente le nuove tecnologie. Fondi PNRR quindi che ci permettono alle scuole medie di avere già appunto tutto questo sistema tecnologico, questi nuovi televisori lavagna, questi nuovi tablet, anche alle elementari si va in quella direzione, permettono di fare dei ragionamenti diversi per il prossimo anno, insomma ci sono idee anche di metodologie di insegnamento che attraverso queste opportunità poi possono nascere. Quindi voglio dire, ci sono delle ricadute che magari noi non vediamo nell'immediato, no? Che però arrivano dal PNRR, perché comunque PNRR a cascata poi arriva su tutti i settori che quotidianamente appartengono un po' al nostro vivere quotidiano, quindi qualcosa c'è. Chiudo con una battuta per dire al consigliere Dalla Bida che non mi ero arrabbiato per, ma non ero arrabbiato, ma non mi, quando la criticavo non la criticavo per il termine seminterrato, ma evidentemente perché aveva utilizzato il termine relegati, non seminterrato, era relegato, non il seminterrato che criticavo.
Grazie Sindaco. Prego Assessore.
Sì, no, una Pellegatti. Precisazione all'intervento del consigliere Weber. Posto che giustamente l'abbiamo detto più e più volte che giustamente uno c'ha un'opinione, l'altro c'ha l'altra e legittimamente ci si confronta. E posto che, lo dico col sorriso, ma non me ne voglio, ormai abbiamo sdoganato dal nome proprio qua in consiglio a l'idioma dialettale, quindi così facciamo varietà, io dico anche una cosa, io non ho detto bravi a tutti, perché diciamo così una mera ragione di clientelismo quasi, sto dicendo grazie a coloro che nei mesi sono riusciti in qualche maniera, perché il mio era un ringraziamento, a adeguarsi e ripeto, nonostante le difficoltà dell'età, perché l'intervento mio era proprio legato al precedente intervento del consigliere De Vigili che diceva appunto i vari aspetti critici che all'epoca lui legittimamente nell'ambito del confronto aveva individuato. Quindi ecco, questo era il discorso e ci tenevo a precisarlo. Grazie.
Due secondi, a dire la verità io pensavo al sindaco e non a lei.
Grazie Assessore. Consigliere Weber, se una breve... Perfetto. Altri che non hanno parlato e vogliono parlare? Prego, Vice Sindaco.
Buonasera a tutti. Volevo un attimino agganciarmi a quello che diceva l'architetto Dalla Brida, il consigliere Dalla Brida, sulla questione del sogno. La questione, abbiamo letto il vostro DUP, non vedo i sogni. Io invece intravedo nella nostra programmazione anche un sogno mio personale, che anche quello credo che anche il suo, immagino, che è quello di vedere un mezzo lombardo nel centro storico. Noi stiamo investendo, abbiamo messo anche 30.000 euro sulle progettazioni per vedere questi progetti, per vedere un mezzo lombardo fra qualche anno, possibilmente anche pedonalizzato. Che questo, il mio crucio sarebbe quello di vedere che a mezzo lombardo la gente lasciasse anche la macchina a casa e andasse a prendere la pizza, come dice, o andare a prendersi la spesa andando a piedini e vivendo anche un po' la sua comunità. Stessa cosa, il mio sogno è l'area sportiva, come diceva il sindaco, stiamo aspettando da 30 anni, 35 anni, io lì ci ho giocato a calcio per anni e mi fa specie vedere un'area così bella dove ci ho giocato 15 anni della mia vita lasciata così. E quel punto lì, con la progettazione, con quel progetto di massimo che abbiamo fatto, fa rivivere anche la socialità, riporta lì lo sport, riporta lì i giovani, riporta lì un senso di aggregazione che secondo me in questo momento, ma non è un problema credo nostro, è un problema di tutte le comunità che ci circondano, ma anche a livello nazionale, c'è una disgregazione giovanile che fa paura, perché ci sono ragazzi secondo me che in questo momento anche, e questo lo ribadisco perché sono abituati a usare troppo questo e a usare meno magari le gambine e le mani e la testa a volte, sono abituati che tanto è tutto dovuto, non ci sono problemi. Oggi la bibliotecaria è venuta a dirci che la biblioteca funziona benissimo, però purtroppo ci sono dei ragazzi che vengono e disturbano tutto il giorno e questo non funziona. Io gli ho detto il problema, cosa posso fare? Gli ho detto ai miei tempi non c'era da far niente, ti prendeva per un orecchio e ti buttavano fuori. Ah ma no, ma adesso c'è la questione che non puoi toccare nessuno. E gli ho detto, e questo è un altro passaggio che non funziona, perché qualche legnatina sulla mano io me la son presa a scuola e qualche tirata d'orecchio anche. Per cui siamo passati da un eccesso all'altro. Però ritornando a quello che è secondo me l'amministrazione comunale, che come dice il consigliere Weber, voi siete giustamente d'opposizione e noi siamo di maggioranza, noi seguiamo il nostro programma elettorale e nel programma elettorale so che a lei non piace, c'è quel parcheggio anche della Torresella. Io lunedì ho fatto una riunione in provincia proprio nello specifico e i dirigenti provinciali mi hanno fatto anche, mi hanno detto avete fatto bene a inserire quel parcheggio lì perché entra in un circuito non usando quello che giustamente lei dice si usa, quello del cimitero, invece lì ne usate uno specifico e mi hanno sollecitato a coinvolgere la SAT o comunque un gruppo di rocciatori per far rivivere anche la Torresella, perché il dirigente provinciale del servizio geologico è stato anche nella commissione edilizia negli anni 94-95, dice quella lì è una struttura che va rivista e fatta funzionare. Ringrazio anche i nostri tecnici che hanno fatto delle valutazioni importanti, ringrazio il nuovo tecnico che abbiamo preso sotto l'aspetto geologico che è il dottor De Mozzi, che lui segue prettamente vie ferrate e mi ha fatto i complimenti sullo studio che è stato fatto e mi ha detto vedrete che avrete delle ripercussioni anche a livello turistico importante, perché il giro della ferrata, io non sono un esperto, praticamente far la ferrata e il rientro ci vogliono 4-5 ore, per cui è una cosa anche che una persona deve metterci impegno, deve essere anche una persona probabilmente allenata, mentre invece il passaggio del ponte sospeso è un percorso che probabilmente riuscirò a fare anch'io col Giorgio De Vigili, magari senza aver paura, no? Per cui le famiglie possono utilizzare questo, per cui c'è un po' di progettazione nella nostra amministrazione, non è che non c'è, chiaramente, e questo l'avrà notato, come ha detto, ci abbiamo messo quanto 700 giorni per fare il parcheggio, non è che è colpa nostra, purtroppo abbiamo dovuto ritenere su una torretta che ha dovuto avere una gestione molto particolare perché era anche messa non in maniera eccezionale, per cui se sei all'interno dell'amministrazione riesci a capire anche le problematiche che ci sono, perché a volte anch'io dico, mi giro verso il mio responsabile tecnico e dico ma scusami un attimo, l'abbiamo fatta sta cosa? No, assessore, c'è da fare questo, c'è da fare la verifica di questo, cioè per fare un'opera o dare un incarico che ci metti 3 secondi, ci sono dietro le rotazioni, tutto quello che c'è da fare, perché sennò come dice il sindaco ti arriva o la Procura della Repubblica o la Corte dei Conti, perché devi stare attento a tutto giustamente. E capisco dall'altra parte il cittadino che ti dice, osti, mettimi a posto sta cosa, c'è un buco per terra, sistemalo, non è una cosa che riesci a fare come nel privato subito, per cui le dico il nostro impegno c'è, secondo me le opere e noi quello che seguiamo sempre è il nostro programma elettorale, per cui fate le vostre analisi giustamente e giustamente noi altrettanto faremo le nostre seguendo quello che gli elettori ci hanno detto di fare e che ci hanno premiati nelle elezioni. Grazie.
Grazie Sindaco D'Alfano. No, la mia bontà ha il limite. Fate una dichiarazione di voto se volete. consigliere Vigili, se lei prende in mano l'articolo 44 del regolamento, ha dei termini e ha dei tempi, vale per tutti. E, ho detto nella mia bontà, e dico ancora bontà, supportata un po' a tutti, ho lasciato parlare più volte anche un consigliere. Sì, per l'amor di Dio. Infatti adesso dicevo, se si limita a un minuto di risposta, mi va anche bene accoglierla. No, non, consigliere De Vigili, non mi sa di aver avuto questo atteggiamento di confronto alla minoranza, anzi no, perché se mi sono segnato tutti gli interventi e si sono stati anche ripetuti. Sì, il sindaco infatti, se guarda il punto 4 del regolamento, ti dice che il sindaco ha la mezz'ora. Quando si parla di bilancio preventivo viene anche raddoppiata. No, no, io ero pronto, ha alzato la manina il consigliere Dalla Brida e io dico un minuto e Dalla Brida lo do. Prego, consigliere Dalla Brida.
Era solo per dire due cose, una chiosa proprio, davvero, sarò velocissimo, non è niente di polemico, volevo soltanto sottolineare come è accaduto per l'ospedale, per il nostro ospedale San Giovanni. Molto spesso i disastri, o meglio il coraggio di abbattere una struttura, produce una innovazione che poi si porta con sé una, come si dice, una serie di opportunità. Voglio dire, io credo che San Giovanni a questo punto sia solo all'inizio della sua potenzialità, evidentemente, e credo che il coraggio di cambiare le cose, mi riferisco in questo caso all'asilo, alla palestra, evidentemente, pur non, evidentemente, avendo a questo punto le economie per poterlo fare, sarebbe la molla, il motivo per avere qualcosa di nuovo, di innovativo, di qualificato, e che pur essendo evidentemente un momento di crisi, perché fare una scelta di abbattere una struttura pubblica per farne una nuova è in ogni modo una cosa effettivamente drammatica, avrebbe la possibilità di produrre degli sviluppi ulteriori. Ecco, questo volevo soltanto dire, che la mia posizione di cambiare non è finalizzata al voler, come si dice, rimuovere, è finalizzata ad una modalità, ad una necessità di sviluppare. Grazie.
Grazie consigliere Brida. Allora poniamo in votazione l'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennio 23-25. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 13 favorevoli e 5 astenuti. Votiamo ancora per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 13 favorevoli e 5 astenuti. Io vi ringrazio e buona serata ancora. Arrivederci.